Buonasera a tutti, chiedo ai consiglieri in aula di prendere posto. Prima di tutto ringrazio della loro presenza le due parlamentari che sono qui con noi, l'onorevole Cattoi e l'onorevole, mamma mia, sei attimi dei contatti, scusa Donatella. E penso sia un'occasione veramente importante. Chiedo al segretario di fare l'appello e poi do direttamente la parola al sindaco per una introduzione. Prego, segretario.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon.
Buonasera, sono presente.
Buonasera. Angeli William.
Presente.
Attolini Cristina.
Presente. No, scusa, se l'ho spento.
Sì, Bertolini Giuseppe. Lo vedo collegato. Lo richiamo più tardi. Anzi, approfitto per chiedere all'utente che ha messo la sigla guest o YFS se può indicare il proprio nome, grazie. Allora, dicevo, Bertolini Giuseppe, Bettinazzi Nicola.
Era presente.
Buonasera. Bortot Mario. Castanelli Paolo.
Buonasera segretario e buonasera all'onorevole.
Buonasera. Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo.
Per segretario, sono presente. Buonasera a tutti.
Buonasera. Corradini Fabrizio.
Presente. Buonasera a tutti.
Buonasera. Cossali Nicole. Divan Leonardo.
Sera, presente segretario.
Buonasera. Fait Carlo. È in presenza. Filippi Davide.
Presente, buonasera.
Buonasera. Francesconi Miriam. Gaifas Bianca.
Presente, buonasera.
Buonasera. Galli Gabriele.
Buonasera.
Corici Omar.
Buonasera.
Luzzi Cristina.
Presente, buonasera a tutti.
Buonasera. Minucchi Andrea. Miorandi Arianna. Mullici Fation. Buonasera. Plotiger Carlo. Plotiger Pier Giorgio.
Presente.
Pomarolli Riccardo.
Presente, buonasera.
Buonasera. Pozzer Ruggero. Lo richiamiamo dopo. Previdi Mauro.
Segretario, buonasera.
Buonasera. Robo Giulia. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto. Lo vedo collegato.
Segretario, buonasera.
Buonasera. Zambelli Andrea.
Mi sente presente?
Sì, la sento, buonasera. Zambelli Andrea.
Presente.
Zucchelli Renato. Richiamo Bertolini Giuseppe, lo vedo collegato ma non risponde, e Pozzer Ruggero. Quindi abbiamo due assenti.
Posso, presidente, allora? Grazie. Buonasera a tutti e un saluto particolare, grazie per essere qui all'onorevole Cattoi e alla senatrice Contatti. Ci siamo detti durante la presentazione del bilancio che la nostra manovra deve essere il più possibile una manovra condivisa, ma che abbiamo anche una grande necessità di intercettare risorse per pianificare il futuro nel modo migliore. Ho spiegato di come, secondo me, da questo punto di vista, come sistema dei comuni, in un rapporto che è prima di tutto, e per fortuna che per noi può essere così, con la provincia, c'è la necessità di fare alcune riflessioni rispetto alle possibilità che ancora un sistema dei comuni può avere di indebitarsi, piuttosto che alle formule di progettazione che metta insieme pubblico e privato possono essere percorse. Però è chiaro che nel tempo che stiamo vivendo è assolutamente anche necessario capire come possiamo programmare futuro e intercettare risorse attraverso il PNRR. Nella consapevolezza, ne stavamo parlando con l'onorevole Cattoi prima di iniziare questa seduta, che chiaramente il PNRR in una situazione drammatica come quella che abbiamo vissuto in questi due anni diventa opportunità per costruzione di futuro, ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che una quota è un finanziamento, chiamiamolo a fondo perduto, una quota è prestito, per cui a maggior ragione abbiamo la necessità di dire bene e capire bene che cosa possiamo e vogliamo fare attraverso quel tipo di risorsa. Come dicevo prima, per statuto della nostra autonomia, noi siamo abituati a trattare in maniera diretta con la provincia, che contratta per noi normalmente con lo Stato, e questo è un principio che cerchiamo di violare il meno possibile, perché non vogliamo che si creino precedenti che per certi versi potrebbero poi metterci in difficoltà in altre partite, in altre necessità appunto di rapporto con lo Stato centrale. Però è anche altrettanto vero che in questo caso, per come sono arrivati i fondi, per come possono essere distribuiti, per la natura dei bandi, per le tematiche trattate, per tutti questi motivi c'è la possibilità, forse dobbiamo dire la necessità, di una contrattazione diretta tra i comuni e il governo centrale. Allora dobbiamo muoverci sostanzialmente su due livelli. Il primo, cerchiamo di rappresentarlo attraverso la partecipazione ad una cabina di regia che è stata istituita dalla provincia e che vede la partecipazione anche del sistema dei comuni attraverso le rappresentanze del consorzio dei comuni e anche in maniera diretta del comune di Trento e del comune di Rovereto. Però appunto c'è quell'altro livello di interlocuzione che non deve trovarci impreparati, che è quello, dicevo, di un rapporto diretto. Allora, per questo motivo noi abbiamo istituito un coordinamento tra i nostri uffici che chiaramente ha il compito di valutare in maniera puntuale, al di là di quello che già fa dentro la cabina di regia provinciale insieme agli altri enti, le possibilità, le necessità dal punto di vista dei temi che emergono per il nostro comune, dicevo, in una trattativa diretta. Io ringrazio anche chi rappresenta questo coordinamento, vedo che sono collegati dalla sala della giunta, se non vedo male da qui, il dottor Amadori, l'ingegner Campostrini, il dottor Festi e dovrebbe esserci anche la dottoressa Fauri. Chiaro che in questo momento cerchiamo, dicevo, di coordinare l'attività di quegli uffici del nostro comune che più hanno a che fare con i bandi che stanno emergendo dal punto di vista del tema. Però è fondamentale che, al di là di quello che è il coordinamento che noi costruiamo e che chiedo adesso ai nostri tecnici, attraverso una breve presentazione, possa rappresentare anche il lavoro che fin qui si è fatto, perché chiaramente alcuni bandi sono usciti, su alcune partite abbiamo già dovuto compilare, come sapete, le schede, in parte l'ho già accennato all'Aula durante la presentazione di bilancio, anche qui bandi che ci vedono, come dire, compartecipi rispetto ad altri enti capofila, penso al tema dello studentato universitario con la Fondazione Opera Universitaria, piuttosto che al recupero di alcuni edifici sul nostro territorio insieme ad ITEA. Però al di là di ciò che appunto è già stato avviato, compilato e valutato, e gli uffici, ripeto, potranno fare sintesi, c'è poi un lavoro a proposito di manovra condivisa e di modalità che la portano avanti, che può essere fatto, credo, in maniera assolutamente efficace, di sicuro dal punto di vista della disponibilità, perché quando abbiamo avuto necessità della nostra delegazione parlamentare per capire, per sapere, abbiamo sempre trovato ampia disponibilità al confronto e alla collaborazione, però a maggior ragione ecco in questo tempo e su questo tema. Allora, da questo la richiesta, e ripeto ringrazio della disponibilità ad esserci, perché possiate direttamente, confrontandovi con noi, spiegarci qualcosa di più rispetto allo stato dell'arte di quello che sta succedendo, anche perché, lo segnalo all'Aula che probabilmente lo sa già, l'onorevole Cazzoli e la senatrice Conzati, ciascuna nel suo ramo di Parlamento, fanno parte della Commissione Bilancio, per cui è chiaramente anche un ruolo assolutamente attivo dentro quelle commissioni che si occupano in maniera specifica poi di questi temi. Ecco, capire, grazie a questa posizione che occupano a livello nazionale e ad essere al centro di tutta una serie di dinamiche, qual è lo stato dell'arte, quali sono le appunto reali e come dire agili o il più agili possibili possibilità di collaborazione che abbiamo, quali le attenzioni che dobbiamo in questa fase ancora iniziale ma nello stesso tempo già ampiamente inevitabilmente in corsa proprio per i tempi legati al PNR presidiare come istituzioni. Allora dentro questa relazione che loro faranno ci saranno credo poi gli spazi per noi consiglieri di fare le nostre richieste, di capire di più, chiaramente con la consapevolezza che questo è l'ulteriore come dire, sancire la disponibilità al confronto e la possibilità di confronto. Non immaginiamo di poter stasera chiaramente avere risposte puntuali o definitive su ogni cosa, piuttosto che anche individuare già soluzioni, però capire come muoverci e con quale efficacia, oltre che con la maggiore rapidità possibile, beh, questo forse sì, credo che sia un'importante occasione. In questo senso abbiamo inteso proporvi e proporci questa serata, con la consapevolezza appunto che poi dovremo proseguire il confronto e che magari avremo anche altre possibilità di dialogo e di confronto stesso proprio dentro quest'Aula. Quindi rinnovando il ringraziamento prima di tutto alle nostre due parlamentari, parola chiederei Presidente ai nostri tecnici per quella relazione di riassunto di ciò che è stato fino ad ora fatto e poi appunto a seguire la parola all'onorevole e alla senatrice. Grazie.
Prego, dottor Amadori.
Ah sì, buonasera a tutti. Sì, la nostra presentazione, siamo qua in sala giunta, sono qua in sala giunta assieme a Luigi Campostini e Mirko Rec del Servizio Tecnico del Territorio, a Gianni Festi, Servizio Patrimonio e Finanze, e a Daniela Fauli del Servizio Politiche e Sociali, cioè con coloro che per primi si sono cimentati nella lettura, nell'elaborazione e nell'invio delle schede per gli ambiti evidentemente di competenza e che rispetto ai quali, se riterrete, se il Consiglio riterrà, sono pronti anche a portare un loro contributo. Ecco, da parte mia, come anticipato dal Sindaco, vi sarà una breve relazione su quello che è l'impianto, in particolare del Piano Nazionale di Difesa e Resilienza, per poi calarci sui temi delle attività poste in essere dal Comune di Rovereto con l'illustrazione delle azioni poste in essere finora. Allora, partendo dal Piano Nazionale di Difesa e Resilienza e nella consapevolezza che questa è una nuova sfida da cogliere evidentemente per il Comune di Rovereto, cerchiamo di capire anzitutto cos'è il PNRR, il cosiddetto Piano Nazionale appunto di Ripresa e Resilienza, che non è altro che un documento programmatorio incentrato su obiettivi e traguardi predisposto da ogni Stato membro per accedere ai fondi europei. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è dimostrare che gli interventi finanziati portano a risultati tangibili e sufficientemente rilevanti per la collettività. E come si realizza? Attraverso un percorso di sviluppo durevole e sostenibile basato sulla modernizzazione della pubblica amministrazione, sul rafforzamento del sistema produttivo, sul potenziamento del welfare e sull'inclusione sociale. Le risorse per l'Italia per gli anni 21-26 sono di importo pari a 191 miliardi e 500 milioni nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU. In più a questi vengono aggiunti dal Fondo Nazionale Complementare 600 milioni e 13 miliardi dal Fondo REC EU, per un totale di 235 miliardi e 100 milioni di euro. Il PNRR si sviluppa con tre assi strategici condivisi a livello europeo: la digitalizzazione e l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. I tre assi strategici sono articolati poi in sei missioni che individuano evidentemente i settori prioritari sui quali la Comunità Europea intende investire e che riguardano la transizione digitale, l'istruzione, la ricerca, la transizione verde, l'inclusione e la coesione, le infrastrutture per la mobilità sostenibile, la salute e la resilienza. Per ciascuna missione sono stanziati dei fondi che evidentemente sono divisi per l'8,16% riguardanti nel settore della salute e la resilienza, per il 10% che interessano l'inclusione e la coesione, per il 16% fanno l'istruzione e la ricerca, per il 13% alle infrastrutture per una mobilità sostenibile, per il 32% che interessano la transizione verde e per il 21% che riguardano la transizione digitale. La Comunità Europea richiede agli Stati membri di attuare una serie di riforme strategiche nel lungo periodo connesse ad interventi del piano che devono però realizzarsi nel breve periodo. Quindi a fronte di questi stanziamenti per queste sei missioni, che devono essere compiuti e realizzarsi entro 5 anni, vi sono delle riforme rispetto alle quali gli obiettivi strategici sono più a lungo termine, che riguardano e che hanno l'ambizione di guardare a una pubblica amministrazione che sia centrale per lo sviluppo del Paese, a una giustizia veloce che aiuti lo sviluppo economico, ad una semplificazione delle procedure che rilanci l'economia e ad accrescere il grado di concorrenza dei mercati. Guardando all'ambito provinciale, sappiamo che l'obiettivo della provincia autonoma di Trento è ottenere dal piano nazionale di ripresa e resilienza 2 miliardi e 100 milioni. Ad oggi in provincia, la provincia di Trento ha ricevuto 240 milioni di euro, così suddivisi, 5 milioni per la missione 1, 53 milioni per la missione 2, 42 milioni per la missione 5, 38 milioni per la missione 6, a questi si aggiungono evidentemente i 930 milioni per la missione 3 relativa appunto all'intervento di realizzazione della circolazione ferroviaria di Trento. Quindi attualmente in provincia di Trento sono stati finanziati progetti o stanno per essere finanziati progetti per un totale di 1 miliardo e 170 milioni. Ripeto, l'obiettivo che si è posto alla provincia è di ottenerne 2 miliardi e 100 milioni. Per gestire tutte queste risorse è stato definito a livello centrale un modello organizzativo articolato su due livelli di gestione che favorirà le interlocuzioni con la Comunità Europea in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione. Il primo presidio e coordinamento a livello centrale è incardinato sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il secondo presidio riguardante l'attuazione delle misure a livello periferico interesserà invece le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni. Da noi in particolare la provincia autonoma di Trento nei confronti degli enti del territorio riveste il ruolo di mediatrice e facilitatrice nella gestione delle procedure e nella definizione dei progetti. I comuni rivestono il ruolo invece di soggetti attuatori in quanto responsabili della realizzazione operativa degli interventi di avvio, di esecuzione, monitoraggio e rendicontazione. Diventa determinante al riguardo, come potete ben capire, avere ben chiari i riferimenti politici e tecnici, le tempistiche di esecuzione degli obiettivi, i poteri di ruoli dei decisori e le modalità di coordinamento con l'amministrazione centrale e gli enti coinvolti ad ogni livello. Tema all'ordine del giorno, proprio in queste settimane, sta tornando il tema del personale. Per conseguire quegli obiettivi evidentemente bisogna avere all'interno delle pubbliche amministrazioni personale, innanzitutto avere personale, poi avere personale dedicato per conseguire appunto questi traguardi. Sul tema del personale due sono i fattori strategici fondamentali. Uno, la formazione, che è la necessità evidentemente alla luce della definizione di questi obiettivi, arrivare ad un aggiornamento delle competenze, investendo maggiormente sulle ore formazione per dipendente, e in secondo luogo procedere a una possibilità di reclutamento attraverso un piano straordinario di assunzioni che a tempo determinato, ma non solo, a valere sulle risorse del PNRR, voci di costo del personale nel quadro economico dei singoli progetti possono in questo senso aiutare, così come è previsto un budget aggiuntivo per assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, questo in deroga ai vincoli ordinamentali e finanziari in materia di personale. Da parte nostra usciremo brevissimo, entro fine mese, con un bando pubblico per ingegneri per coprire le esigenze e le necessità dovute alla richiesta evidentemente del servizio tecnico, ma anche per avere la possibilità nel medio termine di poter assumere anche a tempo altro personale a tempo determinato in un contesto di deroga, come dicevo prima. Come anticipato dal sindaco, abbiamo un gruppo di lavoro che opera a livello provinciale tra comuni, provincia, nel Consiglio delle Autonomie Locali, nel quale appunto è rappresentato come il comune di Rovereto. Fino adesso il tavolo tecnico si è incontrato tre volte affrontando temi generali, quali appunto i progetti in ambito scolastico, le azioni in ambito sociale e le verifiche delle schede presentate dagli enti locali sul portale dedicato al PNRR, che sono, posso anticiparlo, già adesso in numero di 800, quindi molto numerose. Riguardo ai super esperti promessi da Roma, ne sono già stati selezionati 19 professionisti che saranno di supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, così come in funzione dell'implementazione delle attività di semplificazione. Le spese derivanti dal conferimento degli incarichi sono quantificate in complessivi 6.295.000 euro negli anni 22-24. Per quanto riguarda le azioni del Comune di Rovereto, si è puntato anzitutto nel creare una rete sul territorio che andasse a ricercare e a sviluppare sinergie con riguardo a informazioni, alla formazione, ma anche a momenti di collaborazione, in primis con i rappresentanti parlamentari territoriali, ma anche con la provincia, con il consorzio dei comuni trentini e anche con altre realtà regionali e comunali. Siamo in contatto con la regione Emilia-Romagna e anche con il comune di Modena, che ci stanno accompagnando anche loro in questo processo. Il team dedicato di cui si diceva prima vuole da un lato consentire una segnalazione delle opportunità di adesione che vengono dagli avvisi che escono giornalmente, il monitoraggio delle azioni e della reportistica di rendicontazione. Questo team deve essere di supporto ai dirigenti in funzione di ragione delle materie e degli ambiti di loro competenza e consentire anche un'interlocuzione costante con la parte ed i ministeri. La procedura, interessante e importante, capire la procedura, come deve essere seguita. Anzitutto vi è una pubblicazione degli avvisi ministeriali, in particolare sul sito Italia Domani. Attraverso la consultazione del sito, da parte nostra vi è la ricerca dei bandi di interesse, una verifica delle priorità, quindi dell'ente, un approfondimento circa l'immediata cantierabilità dell'opera, e la predisposizione di schede che in parte, nel caso in particolare dell'esempio dell'edilizia scolastica, devono essere anche inserite nella programmazione provinciale. Successivamente vi è la partecipazione al bando, appunto, che avviene attraverso la presentazione del progetto come da schema ministeriale, che ad esempio sempre per quanto riguarda l'edilizia scolastica riguarda non solo, fa riferimento non solo al rilievo del lotto ma anche alla vulnerabilità sismica dell'area, quanto piuttosto richiede degli elaborati grafici e valutazioni di ordine economico abbastanza puntuali, quindi anche gli schemi ministeriali comportano analisi e approfondimento. Da questo ne deriva una graduatoria rispetto alla quale che il singolo ministero poi va a declinare i progetti vincitori e dal decreto ministeriale, attraverso un apposito decreto ministeriale, si affittola qualora la progettualità rientri nei progetti considerati per favorire, per realizzare l'accertamento di entrata. Infatti l'accertamento finanziario avviene successivamente nel bilancio comunale attraverso una variazione di bilancio e si dà quindi seguito alla realizzazione del progetto secondo termini, i termini previsti al bando sono abbastanza stringenti, che riguardano tanto l'avvio lavori quanto l'entrata e avanzamento lavori, la fine lavori, il monitoraggio e la rendicontazione. È evidente che l'attenzione ai documenti in tutte le fasi deve essere massima, sia con riguardo al rispetto delle regole, sia con riguardo al rispetto dei tempi. Guardando in particolare poi i cosiddetti progetti propri, cioè i nostri progetti come comune di Rovereto, per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, bisogna dire che abbiamo inviato alla provincia, che nel caso specifico ha fatto regia e ha raccolto le istanze dei territori e esteso la graduatoria, le nostre progettualità per una serie di interventi che sommano a 23 milioni di euro, 23 milioni e 732 mila euro. Per questi interventi uno in particolare è stato ammesso a finanziamento e riguarda la demo ricostruzione della particella edificiale 1425 in comune catastale di Rovereto, via Maioliche numero 40, per un importo di euro 1 milione e 910 mila euro. Altri progetti propri riguardano l'edilizia scolastica, in quel caso l'elenco delle progettualità presentate è stato inviato a Trento per essere inserito nella programmazione provinciale, le opere sono in numero di 8 e assommano a 19 milioni 750 mila euro. Attendiamo evidentemente la scadenza dei termini per l'inoltro a Roma, che avviene direttamente da parte del Comune, delle schede di riferimento. Altri progetti propri, altri progetti meglio che il gruppo di lavoro sta monitorando, già appena pubblicati, di prossima pubblicazione, riguardano la mobilità sostenibile, le piste ciclabili urbane e turistiche, piuttosto che la cultura e il turismo, interventi per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati, e la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione. Riguardo ad altri progetti, cioè progetti ad esempio nel caso specifico delle politiche sociali, realizzati con il contributo della PAT, ente capofila, e in collaborazione anche con la comunità della Vallagarina, nelle tabelle riportate vedete il numero di 20 progetti per un totale di risorse previste di 11 milioni e che stiamo appunto condividendo con la provincia e con la comunità della Vallagarina nella loro definizione, che presto saranno oggetto di approfondimento e stesura. Altri progetti potrebbero riguardare anche, vedere meglio come soggetto attuatore, organismi partecipati, e sono in corso proprio in queste settimane contatti con altri soggetti su vari ambiti, ad esempio Dolomiti Energia Holding per quanto riguarda l'ambito dell'economia circolare, i rifiuti e il risparmio energetico, la società Multiservizi Rovereto per quanto riguarda l'ambito della mobilità sostenibile e la Fondazione Museo Civico per quanto riguarda l'ambito della cultura. Interlocuzioni sono in essere anche con le società in-house, di cui il Comune di Rovereto è socio, prima fra tutte la Trentino Sviluppo, piuttosto che la Trentino Trasporti, piuttosto che la Trentino Digitale. Altri progetti che interessano, ci interessano in quanto sono di nostro interesse, vedono come soggetto attuatore l'opera universitaria nell'ambito istruzione e ricerca e puntano appunto a vedere realizzato sul territorio del Comune di Rovereto un nuovo polo residenziale per circa 200 studenti per un costo stimato di euro 21 milioni. Sullo sfondo rimane infine sempre la partita della circonvallazione ferroviaria, di cui sappiamo che lo stesso Ministro delle Infrastrutture ha consegnato proprio recentemente alla Camera il documento strategico sulla mobilità ferroviaria, prevedendolo come progetto da finanziare e in questo senso si è in attesa di comunicazione. Ecco, chiudo riportando a tutti l'attenzione su quello che è il portale di riferimento a cui noi guardiamo e rispetto al quale cerchiamo tutti i giorni in qualche modo di approfondire e analizzare i bandi e gli avvisi che restano. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie, dottor Amadori. Io adesso darei al sindaco la parola. Cattoi, Consati, andiamo in ordine alfabetico. Prego, onorevole Cattoi.
Eccoci. Innanzitutto buonasera e grazie a tutti i consiglieri, grazie alla Giunta, grazie al sindaco per aver avanzato questa richiesta di collaborazione che ho accolto più che volentieri. Ci eravamo già visti anche in occasione dell'insediamento perché ero venuta anche a trovare il sindaco Valduga, oltre ad aver fatto visita anche ad altri sindaci del Trentino, perché mi piace anche avere un rapporto diretto di reale collaborazione, essendo insomma i rappresentanti politici territoriali e quindi cercando di portare quanto più possibile vicinanza, supporto e collaborazione, soprattutto anche in un momento come questo dove ritengo opportuno e indispensabile abbandonare quelle che sono le logiche partitiche e unirci per lavorare veramente per cercare di sviluppare appieno quello che sono le potenzialità che abbiamo grazie anche agli strumenti che ci vengono dati dal PNRR e soprattutto per cercare di ricordarci che dobbiamo cercare di lasciare un territorio e una società ai nostri figli. Cerchiamo di cogliere questa grande occasione anche data dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per cercare di migliorare il più possibile soprattutto la pubblica amministrazione. Innanzitutto, oltre a ringraziare tutti quanti per la partecipazione, vorrei fare un po' di cronostoria su quelle che sono state un po' a livello nazionale i passi che hanno portato comunque il governo a ritrovarci oggi proprio in commissione bilancio. Questa settimana abbiamo all'ordine del giorno proprio le audizioni sulla relazione dello stato di attuazione del PNRR relativa proprio al primo semestre di attuazione dei vari target e obiettivi che sono stati raggiunti dal governo, i 51 target obiettivi che abbiamo raggiunto nel primo semestre, e quindi proprio è all'ordine del giorno, ho qua con me una relazione che poi se volete lasciamo comunque vi invio a tutti in modo che abbiate tutti gli strumenti anche che vi permettono di vedere in modo puntuale quello che comunque andrò anche ad argomentare brevemente in questa serata, in questa occasione. Come dicevo, c'è da fare un po' di un riepilogo su quelle che sono state le date salienti perché è importante ricordare un po' la cronostoria, come siamo arrivati a livello nazionale ad avere questa disponibilità e queste somme che, come ricordava giustamente anche il sindaco Valduga, dobbiamo ricordarci sempre che non sono somme a fondo perduto, ma solo 62,9 miliardi lo sono di sovvenzioni e i rimanenti 122,6 miliardi sono dei prestiti che comunque dovranno essere restituiti, per non parlare poi del fondo complementare che è stato inserito di 30,6 miliardi di euro dallo Stato nazionale, che anche questo ovviamente prevede poi una forma di finanziamento propria e che quindi deve cercare di essere speso nel miglior modo possibile, oltre 13 miliardi su React-EU che ovviamente vanno a costituire la cornice dei famosi 235,1 miliardi di euro che sono l'ammontare complessivo che abbiamo a disposizione. Come dicevo, è importante ricordare che l'Italia aveva trasmesso ad aprile, il 30 aprile dell'anno scorso, all'Europa il proprio PNRR. È stato approvato il 13 luglio del 2021 dal Consiglio europeo. Ovviamente questa approvazione è stata conseguente ad un dettaglio di obiettivi e target che sono stati definiti in modo puntuale e dei quali nell'allegato che è stato trasmesso all'Unione europea, vorrei dire che ho portato con me, giusto che si veda anche a livello proprio fisico, come è stato dettagliato veramente l'operatività e l'attuazione di questi target e obiettivi che devono essere raggiunti, sono 527, spalmati e suddivisi a partire dal 2021 fino al 2026. Quindi è importante ricordarsi che a seguito di questa approvazione che è venuta a luglio, poi abbiamo avuto ad agosto la prima tranche e quindi i primi 24,1 miliardi che sono arrivati all'Italia e che hanno permesso quindi di creare un cronoprogramma su quello che doveva essere, perché fin tanto che non avevamo l'ok anche sulla parte puntuale dei singoli target e obiettivi, ovviamente non ci si poteva muovere sotto il profilo nazionale. Quindi il governo ha creato fin da subito, quindi ad agosto dell'anno scorso, come è stato citato prima, il portale Italia Domani, questo perché è un portale a disposizione di tutti, che permette di avere una visualizzazione immediata di tutti i bandi che sono disponibili. Però è anche vero che ad oggi, sinceramente, e lo dico proprio anche come utilizzatrice anche per la consultazione e l'evoluzione del PNRR, perché comunque il portale Italia Domani, che vi invito veramente ad andare a verificare e andare a consultare, è in continua evoluzione, perché capite bene che ogni singolo ministero ha il dovere di corrispondere, di rispondere secondo i traguardi e obiettivi che sono stati dati, sia in termini proprio di bandi, perché comunque ricordiamoci sempre c'è una parte dedicata, sia alla questione legata ai bandi e agli investimenti, ma c'è anche poi una questione legata alle riforme che noi come parlamentari dobbiamo cercare di attuare, e anche su questo c'è un programma definito e puntuale che noi dobbiamo cercare di ritrovare e continuare a portare avanti in modo puntuale, perché ovviamente sono quegli obiettivi che anche in termini temporali sono fondamentali per ricevere le prossime tranche che dovremmo ricevere, che sono identificate anche in modo puntuale proprio all'interno di una tabella della relazione che è stata data a noi parlamentari e che magari poi io e Donatella vi gireremo a tutti, dove in modo puntuale vedete come le scadenze e gli obiettivi delle varie rate del PNRR sono spalmate dal 2021 sul 2026. Pensate che l'anno scorso riportato gli obiettivi e i risultati erano 51, appunto per avere, come dicevo prima, 24,1 miliardi di euro. Sul 2022, quindi sull'anno corrente, avremo per il primo semestre 47 obiettivi e target da raggiungere, sul secondo altri 55, quindi insomma pensate bene che se nel solo primo semestre dell'anno abbiamo avviato questa serie di obiettivi che sono stati pienamente raggiunti e attraverso anche un'azione parlamentare che tante volte da fuori viene vista come una forma di repressione di quelli che sono anche i tempi parlamentari, ma è necessaria, perché se vogliamo portare le riforme per tempo e soprattutto raggiungere questi target, abbiamo anche la necessità purtroppo di superare quelli che a volte sono dei limiti dettati dalla politica, e che quindi ovviamente siamo consapevoli del fatto che alle volte apporre la fiducia purtroppo non è mai un atto di piena democrazia, però siamo anche consapevoli del fatto che alle volte è necessario, perché mai come adesso l'importanza della pubblica amministrazione e anche del governo è quello di cercare di essere efficiente, quindi dobbiamo cercare di rispettare in modo puntuale tutte queste scadenze. Come dicevo, poi un'altra data importante è quella che ha istituito la prima riunione di insediamento, che è stata fatta l'anno scorso al 25 novembre del 2021 tra il governo e l'istituzione di questo tavolo, che ha visto coinvolto sia la parte economica che la parte sociale che la parte territoriale, e quindi ha coinvolto tutto il settore produttivo nazionale, tutto l'ambito sociale, il welfare sociale, e tutti gli enti territoriali. Infatti anche su questo la provincia si è mossa fin da subito e per tempo, perché comunque ai primi di novembre la provincia aveva identificato quella che doveva essere la task force che doveva andare a supportare e sostenere tutti gli amministratori comunali e locali, proprio per cercare di dare maggior supporto anche come macchina amministrativa provinciale, per cercare di accompagnare le singole amministrazioni comunali nell'attuazione e nella programmazione di questi bandi e questi concorsi che ci permettono appunto di raggiungere questi importanti obiettivi. Al contempo, a livello nazionale, abbiamo avuto i vari ministeri che si sono mossi proprio di concerto per potenziare quello che doveva essere un rapporto tra lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali. E come lo ha fatto? Innanzitutto perché il Ministero degli Affari Regionali ha istituito a sua volta anche un tavolo territoriale che ha la funzione proprio di raccordo, e quindi di unire ancora di più quello che sono le singole esigenze delle singole regioni e province con quelli che sono i target e gli obiettivi del PNRR. E in più il MEF in parallelo ha avviato una serie di incontri organizzati con i rappresentanti di ANCI, e sempre sul portale Italia Domani vi invito a vedere come per il Trentino Alto Adige e la provincia di Bolzano abbiamo proprio questo incontro con i tecnici del MEF programmato per il 28 febbraio, quindi invito veramente tutti coloro che necessitano di avere anche degli approfondimenti e delle ulteriori delucidazioni anche proprio sulla fase esecutiva di rendicontazione di tutte le procedure per accedere a questi bandi del PNRR, proprio perché è un'occasione che mette a disposizione il governo per cercare ancora di più di promuovere e soprattutto di sostenere le amministrazioni locali in questo percorso. Quindi se l'iter finisce a fine gennaio, perché è iniziato a fine novembre e finirà a fine gennaio, capite bene che siamo ancora nella fase iniziale, dove comunque abbiamo la possibilità di inserirci, nonostante su alcuni ambiti e su alcune missioni siano già stati emanati dei bandi ai quali avete visto tutti. Alcuni comuni purtroppo sono stati dei bandi ai quali è stato permesso a diversi comuni di partecipare, che anche avevano tutte le caratteristiche per poter essere finanziati, ma che di fatto non hanno trovato finanziamento poi e copertura. Come gruppo parlamentare politico che rappresento qua, quindi come Lega, ci siamo mossi sia alla Camera che al Senato presentando una mozione e anche facendo un question time proprio per chiedere che ci fosse un riallineamento di questa sperequazione, perché voi capite bene che a livello di budget nazionale del PNRR noi abbiamo già un 40% di risorse allocate nelle regioni e nelle amministrazioni del Sud Italia. Però poi c'è anche un altro criterio, che è praticamente il criterio della vulnerabilità ISTAT, che è uno dei criteri che di fatto penalizza tutte le regioni del nord Italia, quindi voi capite bene che se fatto ad esempio il finanziamento, l'ultimo bando che è stato chiuso proprio adesso, che era quello sulla rigenerazione urbana e che prevedeva comunque un fondo di oltre 5 miliardi, 5,7 miliardi mi pare di ricordare, su questi 5,7 miliardi avevamo già una quota che era la quota di 2,4 miliardi che andava alle regioni del sud, perché così è stato inserito come criterio all'interno del PNRR per cercare di sostenere lo sviluppo del sud Italia. Se poi mi va a inserire un indice con il criterio di vulnerabilità che mi definisce ovviamente che il restante 60% mi vada comunque sempre alle amministrazioni del sud, capite benissimo che ci ritroviamo che tutto il nord Italia di fatto rimane scoperto dalle forme di finanziamento. Questo era un criterio che era stato definito durante il Conte 2 e purtroppo è un criterio che noi chiediamo che venga modificato per cercare quantomeno di riequilibrare questo squilibrio, perché capite benissimo che se il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nasce anche da un'esigenza legata ad un momento di estrema criticità dato dalla pandemia e dobbiamo cercare di sostenere tutte le regioni d'Italia, la pandemia non ha colpito a livello settoriale solo le regioni e i comuni del sud Italia, quindi dobbiamo cercare di riportare a un riequilibrio, e su questo, visto che per fortuna abbiamo avuto supporto un po' anche degli altri colleghi, degli altri gruppi parlamentari, anche del Partito Democratico al Senato e anche di altri che comunque hanno capito che effettivamente dobbiamo lavorare per cercare più possibile anche di sanare queste sorte di sperequazioni, e quindi uno degli importanti obiettivi che cercheremo di portare avanti è, laddove noteremo altri casi come questo, cercare di intervenire prontamente per andare a sanare questi squilibri. Poi all'interno del portale, sempre di Italia Domani, chiederemo, perché mi sono già informata a livello di commissione bilancio, con la risoluzione che voteremo nell'approvazione del piano del consuntivo dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Commissione Bilancio proprio questa settimana, potremo inserire una nota metodologica, e su questo magari chiederò soprattutto a voi amministrazioni, perché secondo me sarebbe importante che nel portale Italia Domani ci fosse anche la possibilità di visualizzazione più immediata rispetto a quella che è ad oggi, perché un conto è che voi come singoli consiglieri o la giunta o il sindaco entriate nel portale d'accesso e abbiate accesso a tutti i bandi attualmente in essere dai vari ministeri, però capite bene che sfogliarvi 800 bandi e guardare tutte le singole pagine comporta anche una perdita di tempo. La nostra questione metodologica che abbiamo posto anche ai tecnici in Parlamento, e su questo noi andremo a inserirci, abbiamo già preso un impegno per inserire all'interno della risoluzione che voteremo in Commissione Bilancio, è quello di cercare di chiedere ai tecnici che supportano questo e che comunque implementano questo portale di permettere a noi parlamentari e soprattutto a voi amministratori di avere e di cogliere meglio quelli che sono i bandi che necessitano in base alle vostre necessità. Ad esempio, se voi siete il comune di Rovereto, a voi importa poco visualizzare i bandi dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, piuttosto che delle regioni, piuttosto che delle province. Voi vorreste vedere direttamente i bandi utili al vostro comune, perché avete determinate caratteristiche, quindi non vi importa di vedere anche i bandi regionali. Quindi cercare di avere una visualizzazione anche a livello immediato che permetta ai singoli utenti, in base alla tipologia di utente, di avere una mappatura non solo del consuntivo, perché ad oggi, se andate a visualizzare il portale Italia Domani, vedete come la visualizzazione vi permette di avere un panorama di quello che c'è ad oggi e di quello che si sta facendo, ma non vi permette di vedere nei singoli ministeri quello che verrà poi emanato nei prossimi mesi. Ovvero, se andate ad esempio a consultare, ho proprio visto anche questo pomeriggio, ad esempio nel Ministero dell'Istruzione, visto che ho sentito anche adesso che avete dei bandi proprio inerenti anche all'ambito dell'istruzione e della scuola, se andate a verificare troverete come all'interno dei singoli bandi, che abbiamo anche la scadenza l'8 febbraio mi pare proprio dei bandi sulle scuole, piuttosto che a febbraio anche altre scadenze, sempre dei 4 bandi che sono usciti ad oggi al Ministero dell'Istruzione, e poi manca però il bando ad esempio per l'efficientamento energetico per i teatri, piuttosto che era anche un altro bando che è prossimo all'uscita, però anche qua noi non riusciamo a capire quando arriverà questo benedetto bando. Quindi anche per voi fare una programmazione per cercare di attivare queste risorse, capire quantomeno la tempistica per inserirvi e ottenere il finanziamento, penso che sia opportuno non solo per il vostro comune ma per tutti i comuni, perché come voi ho sentito già altri assessori, altri sindaci che mi dicevano che ci sono dei limiti legati a questo e che tante amministrazioni si trovano un po' a navigare nel buio, perché ad oggi di fatto non hanno la possibilità di capire da qua ai prossimi 6 mesi i singoli bandi che usciranno. Quindi come parlamentari potremmo cercare di impegnarci a richiedere un miglioramento anche soprattutto dell'approccio grafico di quello che è il portale Italia Domani, per avere un'agevolazione anche in quello che sarà poi il vostro lavoro di consultazione e di partecipazione ai singoli bandi. Questa è una questione che avevo sollevato già settimana scorsa ai nostri tecnici anche in commissione bilancio, ma hanno detto che era una questione metodologica che poteva essere inserita nella risoluzione della relazione del PNRR sul primo semestre che abbiamo proprio in commissione questa settimana, quindi neanche farlo apposta, abbiamo proprio le tempistiche sono perfette, però sono qua per ascoltare soprattutto quello che proponete voi, perché in primis siete voi gli attori principali, quindi noi non è che possiamo portarvi dei singoli progetti o delle singole proposte, siete voi ovviamente che in base a quello che ci avete detto questa sera potete riscontrare altre criticità che noi potremo andare a chiedere di migliorare, perché ovviamente è tutto un work in progress, capite bene che se ad oggi noi abbiamo delle tabelle riepilogative dove ci dicono che abbiamo determinate scadenze, soprattutto la puntualizzazione del merito di quello che dovrà essere fatto, delle singole riforme piuttosto che singoli traguardi e obiettivi che noi dobbiamo raggiungere da qua ai prossimi mesi, più cerchiamo di fare squadra, fare rete e cercare di migliorare anche quelle che sono sotto il profilo metodologico e pragmatico, proprio quello che serve anche per far prima, reperire prima le informazioni necessarie a voi comuni, penso che possa essere qualcosa che possa essere utile a voi, come ripeto anche a tutti i comuni, insomma, che devono lavorare e intervenire sul PNRR. E poi ricordo l'appuntamento del 28 febbraio, perché è importante, visto che il Ministero, il MEF, ha messo a disposizione questo dialogo e questo confronto diretto con gli amministratori, ma anche con i dirigenti, con i funzionari dei singoli comuni che volessero partecipare per avere delucidazioni proprio sulla metodologia anche di rendicontazione, perché si parla sempre di una metodologia che si basa su un sistema di rendicontazione puntuale che riprende poi la rendicontazione che viene richiesta solitamente per i bandi europei, perché comunque l'Italia ha voluto, a differenza degli altri stati, cercare di rifarsi a quelli che sono i bandi europei, proprio per cercare di avere anche un allineamento e soprattutto cercare di dare una continuità poi a chi deve giudicare il nostro operato, che è l'Europa, e che sia in modo più possibile confacente a quelli che sono già i bandi che sono già fissati all'interno dell'Unione Europea. Nel dettaglio poi volevo magari, adesso non so come tempi, come... se mi dice così magari vorrei più che altro, magari non vorrei togliere il tempo anche alla collega Contratti, che anche lei poi avrà da intervenire, quindi non vorrei essere... Però ci tenevo magari a riepilogare un po' quelli che sono anche i dati puntuali per le singole missioni, li abbiamo visti velocemente prima. Allora, sulla prima missione noi abbiamo, che è la parte della digitalizzazione e dell'innovazione, abbiamo 40,9 miliardi di euro. Su questa, sempre all'interno della relazione che poi vi girerò, ritrovate a pagina 14 la figura 3 che stima proprio quella che è, secondo il MEF, soprattutto la ripartizione di quello che sarà la quota per ogni singola missione di fondi che andranno agli enti locali rispetto agli altri enti territoriali, e quindi qua è stata fatta una ripartizione. Ad esempio, su questa tabella, mi spiace che non ve l'ho portata da vedere, però comunque vi lascerò il materiale, potrete consultarlo. Abbiamo la stima delle risorse per il PNRR destinate agli enti territoriali per le singole missioni, come dicevo, digitalizzazione e innovazione, su 40,9 miliardi ne abbiamo 3,1 miliardi, quindi abbiamo l'8% della quota per gli enti locali. Poi abbiamo nella rivoluzione verde la transizione ecologica, che è la seconda missione del PNRR, che ammonta a quota totale complessiva a 59,5 miliardi di euro. Abbiamo un 33% e quindi un circa un 19,7 miliardi che saranno per gli enti locali e il restante per gli altri enti territoriali. Sulla missione 3 è quella che in realtà ha il predominio assoluto, RFI, perché sapete benissimo è la missione che riguarda le infrastrutture e la mobilità, sono i 25,4 miliardi. E come si diceva prima, abbiamo inserito anche la quota di 930 milioni che è stata destinata per la circonvallazione, per l'interramento della ferrovia di Trento e per il collegamento che dovrà essere fatto da RFI appunto sul capoluogo per 930 milioni di euro. E quindi di fatto questa l'infrastruttura e la mobilità sta a capo più che altro alle regioni, che dovranno poi sulla mobilità regionale definire con RFI quello che è i vari percorsi di sviluppo. Nel nostro caso abbiamo i 930 milioni. Poi sulla missione 4 abbiamo l'istruzione e la ricerca, e in questo caso qua sui 30,9 miliardi complessivi ne abbiamo un 32%, circa poco meno di 10 miliardi a disposizione degli enti locali. Sulla missione 5, che è quella di inclusione e coesione sociale, è quella dove la fa da padrone ovviamente i progetti delle amministrazioni comunali, perché qua abbiamo un 93% che è destinato ai comuni e quindi agli enti locali, e quindi in questo caso qua diciamo che è la missione dove i comuni sono soprattutto maggiormente coinvolti. E poi abbiamo la missione 6, che è quella della salute. Sapete benissimo che nel nostro caso sono soprattutto le regioni che sono maggiormente coinvolte, quindi sui 15,1 miliardi abbiamo un 97% anche qua degli enti locali, ma in questo caso qua sono più che altro le regioni e non i comuni. Poi all'interno di questa relazione c'è un'altra interessante tabella riepilogativa che ci dà modo di capire anche come vengono stimate la ripartizione delle risorse appunto nel dettaglio tra quelle che sono le città metropolitane, le regioni, le province, i comuni, le ASL e tutti gli altri enti territoriali periferici. Anche qua in questa tabella, che è la figura 4, pagina 15 della relazione che è stata depositata alla Camera e al Senato relativa proprio all'attuazione del PNRR, si ritrova come i comuni e le città metropolitane abbiano 28,3 miliardi di euro e che le regioni e le province e comuni ne hanno 10,8. Però questo dobbiamo fare attenzione, perché poi dovremo andare a vedere nei singoli bandi che verranno emanati dai ministeri quanto poi il ministero deciderà di dare direttamente alle regioni e quanto le regioni poi potranno decidere di delegare direttamente anche agli enti locali e quindi ai comuni diretti, perché non sempre ciò che viene bandito a livello di ministero per la regione non può essere trasferito per delega ai singoli comuni, quindi si dovrà anche cercare di capire e lavorare anche su questo aspetto qua, perché secondo me è un aspetto molto importante. Però su questo conterà, come diceva prima il sindaco Valduga, l'importanza di avere un rapporto diretto soprattutto col principale anche ente che ci rappresenta tutti, che è la provincia, perché capite benissimo che anche a livello di bilancio provinciale, se noi ad esempio sulla partita, ad esempio del UEF piuttosto che dell'istruzione, decidiamo di fare un nuovo plesso scolastico, non è solo il finanziamento che riceviamo, il comune di Rovereto riceve il finanziamento per la struttura di per sé, ricordiamoci sempre che poi la spesa corrente dei costi del personale, sia questo insegnante che tutto il personale ATA che sta all'interno della struttura scolastica, è carico della provincia, quindi è ovvio che la provincia si è mossa per tempo siglando anche col rappresentante Gian Moena, che è presidente, che presiede per noi rappresenta un po' quello che è un po' il portavoce di tutti i nostri sindaci a livello trentino. Ancora a novembre hanno siglato un accordo proprio sul paragrafo 6 di quelli che saranno i nuovi accordi di finanza locale per il 2022, hanno siglato un paragrafo specifico al punto 6 dove si dice che i singoli comuni si impegnano a collaborare in modo armonico con la provincia proprio anche per questo, perché capite benissimo che se noi andiamo a fare una richiesta sul finanziamento di un plesso scolastico, poi dobbiamo stare attenti che sulla parte corrente del bilancio della provincia, la provincia deve comunque garantire una sostenibilità, perché sarebbe bello avere 10 strutture nuove su tutto il territorio provinciale, però poi bisogna anche capire sulla parte corrente se i bilanci della provincia possono anche sostenere questo carico di spese aggiuntive e che sono ricorrenti, quindi non sono una tanto, perché sapete benissimo poi che il personale che va inserito all'interno degli istituti è una spesa corrente che avremo sempre come provincia. Quindi è importante e è fondamentale avere seduto al tavolo anche l'ente provinciale dal mio punto di vista, perché la forza politica che ha anche un presidente di provincia piuttosto che di regione che rappresenta le istanze dei singoli comuni e dei singoli sindaci, ovviamente di concerto, in accordo con le richieste dei singoli comuni che vengono avanzate da questi, non tanto e non solo dal presidente, è direi fondamentale e importantissima, perché il peso politico anche poi di andare nei singoli ministeri, un conto è andare al singolo sindaco, un conto è andare sindaco, presidente di provincia o di regione e cercare di portare avanti le istanze per tutto il territorio, perché capite bene che se il PNRR deve cercare di riequilibrare anche a livello provinciale quegli squilibri territoriali che portano ad avere delle vallate con meno servizi rispetto a altri, è importante avere una cabina di regia che faccia da garante affinché questo PNRR serva anche per cercare di colmare quei gap anche socio-assistenziali che abbiamo su alcune aree del nostro territorio, perché è pur vero che noi viviamo in provincia autonoma di Trento, è pur vero che comunque cerchiamo di sviluppare al meglio tutti i servizi per i nostri cittadini, però sappiamo benissimo e siamo consapevoli che non possiamo guardare solo il nostro orticello e in questo caso il comune di Rovereto, dobbiamo ragionare sempre in un'ottica sistemica di capire che ci sono anche delle esigenze di comuni più piccoli, di comuni limitrofi, e quindi magari un plesso scolastico potrebbe essere, non me ne voglio il sindaco Valduga, però immagino che lui abbia la consapevolezza di capire il ragionamento, è quello di dire cerchiamo di sviluppare in modo armonico anche il nostro territorio provinciale, cogliamo l'occasione del PNRR per cercare magari di colmare quelle lacune anche in termini di servizi socio-assistenziali che alcune parti del nostro territorio hanno, e quindi ecco perché secondo il mio punto di vista è veramente importante e fondamentale che ci sia il ruolo attivo della provincia, che deve comunque cercare di portare avanti le prerogative per sviluppare al meglio tutto il territorio, e quindi è importante e fondamentale che su questo ci sia un ottimo coordinamento, come poi mi pare che anche da parte di tutti i sindaci c'è stata piena disponibilità e massima collaborazione proprio per cercare di andare in tal senso, quindi cercare di lavorare tutti a livello di sistema, provincia, ma direi anche regione stavolta, perché non è che possiamo sempre guardare solo nel contesto limitato della nostra provincia, ma cerchiamo di ragionare anche un po' più in grande come regione, perché sicuramente questo porterà dei vantaggi anche sul comune di Rovereto, perché comunque avremo una forza politica maggiore anche di contrattazione poi a livello di singoli ministeri. Poi, oltre a questo, mi piacerebbe ricordare che si stima appunto come il 36% degli enti locali, come si diceva prima, quindi si parla di 66 miliardi sulla partita del PNRR, che ammontano a 80 miliardi se si parla anche, se si includono anche la partita degli investimenti, che saranno affidati appunto alle regioni, province e comuni. Quindi capite bene che è una quota molto importante che noi ce la dobbiamo cercare di giocare al meglio, soprattutto cercando di andare ad individuare quello che sono quei servizi che possono veramente portare a quel salto che ci viene richiesto dal PNRR, che è parte innanzitutto anche della digitalizzazione e dell'innovazione della pubblica amministrazione, perché voi capite bene che se la pubblica amministrazione è digitalizzata, risponde velocemente ai cittadini, oltre a essere una macchina efficiente, dà la possibilità di avere dei vantaggi non solo al singolo cittadino, ma anche agli imprenditori e allo sviluppo economico di tutto il territorio, perché sapete benissimo che le esigenze di un imprenditore solitamente sono abbastanza immediate, le risposte della pubblica amministrazione, ma questo non ne voglio, non solo comunale ma anche a livello statale, abbiamo lavorato proprio per cercare di semplificare, sburocratizzare e velocizzare tutti quelli che sono gli iter procedurali che portano sia a un maggiore snellimento di quelle procedure anche legate poi al codice degli appalti, piuttosto che adesso anche le assunzioni nella pubblica amministrazione, proprio per cercare di ridurre quei tempi che purtroppo voi sapete benissimo nella pubblica amministrazione sono abbastanza diluiti e sono abbastanza lunghi di attuazione, che non corrispondono alle esigenze del mondo economico. E quindi il PNRR deve essere veramente l'occasione per cercare di avere una massa in più e di essere come pubblica amministrazione veramente competitivi anche col resto dei paesi europei, perché è ovvio che laddove è inefficiente la pubblica amministrazione anche le singole aziende che lavorano sul territorio lo sono, perché se devono venire a chiedere un'autorizzazione al singolo comune e il comune impiega 6 mesi e magari col PNRR riusciamo a dargli la stessa risposta in 1 mese, capite bene che per un imprenditore questo fa veramente la differenza, perché avere un ritardo per un imprenditore vuol dire perdere a volte anche quote di mercato, vuol dire perdere PIL e vuol dire soprattutto una mancata occasione di sviluppo, che non è solo per lui ma che è per tutto l'intero territorio, perché comunque dobbiamo sempre pensare in una logica un po' più aperta. Poi un altro passaggio che magari volevo solo fare giusto così come nota finale, e che poi magari lascio a voi se avete altre domande e chiarimenti: ci sono delle schede di sintesi molto interessanti alla fine della relazione che vi gireremo per mail e che vi invito a scorrere velocemente, che vi fanno capire come in realtà quello che noi abbiamo ad oggi come PNRR sono delle opportunità che abbiamo ancora tutte da cogliere. Perché se io vado a vedere nel Ministero ad esempio delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, mi dice che nel piano che riguarda questo singolo ministero abbiamo traguardi e obiettivi 57 da raggiungere nel corso dei sei anni che ci accompagnano da qua alla fine del PNRR. Gli obiettivi da conseguire per il 2021 erano solo 7. Poi l'altro ministero, che è quello della transizione ecologica, anche qua su 77 traguardi e obiettivi per il 2021 ne avevamo solo 7. E poi avanti, come ad esempio alcuni ministeri, ad esempio il Ministero dell'Istruzione sui traguardi e obiettivi da raggiungere nel 2021 non ne aveva neanche uno. Ma perché? Perché appunto sul 2021 si è cercata di creare tutta quella struttura che permetteva poi di essere ampliata e sviluppata negli anni a seguire. Quindi anche qua, come tempistiche, direi che riusciamo a rientrare in termini di tempo tranquillamente, perché comunque su tanti settori, ad esempio la sanità, che era un altro, e le politiche sociali sono un altro ministero dove in realtà non avevamo nessun traguardo obiettivo da raggiungere nel 2021, perché il primo tavolo che è stato aperto ad inizio anno tra il Ministero della Salute e le regioni prevede che sia nel mese prossimo che le regioni debbano comunque cercare di finalizzare il raggiungimento dei singoli obiettivi sulla parte della sanità legati al loro territorio. Quindi anche su questo, insomma, questo per ribadire che insomma abbiamo margine, siamo qua a disposizione per cercare di vedere attraverso anche la vostra collaborazione dove possiamo invitare anche il governo a cercare di mettere a disposizione questi strumenti che permettono di avere anche una migliore e rapida visualizzazione di quelli che sono i passaggi e di quello che è l'evoluzione del PNRR. Quindi che dire, sono qua per sentire un attimino anche voi quello che avete da proporre, visto che abbiamo appena visto velocemente un po' i progetti che interessano il Comune di Rovereto. Massima disponibilità a collaborare e ovviamente a raccogliere le vostre istanze, perché voi, come noi parlamentari, siamo comunque non siamo una parte attiva, la parte attiva sulla parte del PNRR ovviamente ce l'ha il governo e quindi i singoli ministeri. Noi come parlamentari abbiamo il compito di cercare di controllare, verificare e proporre metodologie di miglioramento sulla fase attuativa, quindi su questo massima disponibilità e grazie ancora per avermi ascoltato e per avermi dedicato questo spazio. Mi scuso con Donatella se per caso sono stata troppo lunga. Grazie ancora.
Grazie onorevole, passo la parola alla senatrice Contatti.
Vediamo. Sì, io ho preparato alcune slide così vi facilito insomma seguire un po' il ragionamento, però nello stesso tempo vorrei rassicurarvi perché io vedo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come, in maniera molto romantica, come un bellissimo progetto politico. E quindi al di là delle tecnicalità che ci sono e sono poderose, questo PNRR è davvero una risposta straordinaria alla grandissima crisi che abbiamo risposto e non solo, anche ai grandi ritardi che l'Italia e tutti i paesi europei hanno accumulato nel corso degli ultimi decenni. E quindi quando nel maggio del 2020, all'inizio della pandemia, gli Stati europei, su proposta della Commissione europea, hanno deciso, forse per la prima volta, di fare una scelta molto diversa rispetto alla crisi del 2019, quindi non dare una scelta di austerity e di chiusura rispetto alle difficoltà dei singoli paesi, ma di dare invece una risposta di grande apertura, di grande unione e di risposta comune alla grande crisi che stavano vivendo, hanno fatto un passo politico straordinario. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deriva da un fondo europeo, da uno strumento che si chiama Next Generation EU, si chiama Nuove Generazioni Europee, e anche questo denota la volontà di tutti gli Stati europei di disegnare un nuovo futuro dell'Europa. Hanno fatto un grande investimento disegnando un grande futuro dell'Europa, perché il Next Generation EU è cofinanziato. Gli Stati europei hanno deciso di contrarre il debito comune per la prima volta della storia d'Europa e quindi di emettere titoli comuni europei, il 30% dei quali sono titoli green. Quindi oggi l'Europa è il maggiore emittente nel mondo di titoli green. Questo significa fare una scommessa sul proprio futuro comune e è un passaggio politico straordinario. L'altra scommessa che l'Europa ha fatto con questo Next Generation è di scommettere su due paesi che fino a quel momento, e parlo dell'Italia e della Spagna, e forse l'Italia meno della Spagna, non avevano dato prova di grande risposta e tempestiva risposta alle raccomandazioni dell'Unione Europea, che in fondo, se le leggiamo anche con gli occhi di oggi, sono raccomandazioni da buon padre di famiglia, perché ci hanno sempre detto di lavorare sulla crescita, di lavorare sulla nostra capacità di essere più competitivi, di lavorare sull'inclusione, di lavorare sul permettere ai giovani di mettere a disposizione i loro talenti al futuro del proprio paese, alle donne altrettanto, di riassorbire le disuguaglianze tra nord e sud, tra centro e periferia. Ce lo dicevano da decenni nelle raccomandazioni europee, ecco, finalmente sono scritti nel Next Generation EU, sono scritti nel PNRR italiano. In questo senso abbiamo fatto un passo avanti. L'altro passo avanti fondamentale è questo. È vero che l'Italia e la Spagna sono i maggiori beneficiari di fondi europei, è anche vero che proprio per questo l'Italia e la Spagna hanno una grandissima responsabilità, perché il fallimento e quindi la mancata capacità dell'Italia e della Spagna di portare a terra queste risorse, di attuare le riforme, quindi di centrare i target e obiettivi, comporterebbe non solo un danno epocale per l'Italia, che perderebbe un'occasione penso unica arrivati a questo punto, ma anche in un certo modo un fallimento di questa progettualità europea. Una progettualità europea che si sostanzia anche di un altro tassello, e che è la volontà di, già insomma c'è una risoluzione europea in questo senso, ne uscirà a brevissimo un'altra, di avere delle entrate comuni europee, con queste entrate farsi carico a livello comune degli interessi sui titoli emessi e del rimborso del debito contratto stesso. Quindi da questo punto di vista veramente un passo senza precedenti. È vero, come si diceva, che una parte di queste risorse sono sovvenzioni, un'altra parte sono prestiti, e però è vero anche che sono prestiti, l'Italia oggi ha insomma un rating abbastanza buono, noi abbiamo BBB insomma con un outlook stabile, ma l'Unione Europea ha un rating di AAA e quindi ha un rating molto maggiore e quindi le condizioni di questo debito sono molto maggiori. Prima cosa, seconda cosa, è vero che non abbiamo sostituito tutto il debito esistente aggiungendo il nuovo debito del Next Generation EU, alcuna parte dell'indebitamento già presente a normativa vigente nella bilancia nazionale è stato sostituito con l'indebitamento Next Generation EU. Penso che avete presente anche a livello comunale, perché alcuni fondi del Ministero degli Interni proprio sugli interventi che vengono sui fondi che vengono dati in base alla popolazione dei singoli comuni per piccole opere, erano già a disposizione dei comuni, sono stati solo riclassificati come interventi PNRR, aggiungendo a questi interventi delle condizionalità. Quindi dovrà essere integrata la documentazione, perché è stato detto e stabilito che il 50% di queste opere dovranno essere in chiave green. L'altra questione che mi piacerebbe sottolineare e che forse insomma di cui si parla poco in premessa di questo PNRR è che è davvero un po' l'ultima grande occasione che io ho portato, e forse se mi aiutano con le slide, ma altrimenti ve li illustro senza problemi, le ultime tabelle della NADEF, la nota di aggiornamento del nostro documento economico finanziario. Qua ci sono due dati che ci devono colpire. La pagina successiva. Ok, qui così, lo so. Ok, qui ci sono due dati che ci devono colpire. Allora, uno è il PIL che noi ci attendiamo di riuscire a generare a partire dal 2024 e che è almeno pari al 2%. Noi sappiamo che negli ultimi 20 anni l'Italia è stata mediamente quasi stagnante, poco sopra lo 0%. Immaginare di avere un tasso di crescita del PIL del 2% vuol dire che l'Italia deve cominciare a sviluppare, a creare lavoro, a fare lavorare giovani e donne, a riassorbire le disuguaglianze, a rendere il nostro lavoro effettivamente capace di essere più produttivo di quello che è. Una grandissima, enorme sfida. La NADEF prevede nel 2024 un PIL al 2% assorbendo e avendo fiducia che noi riusciamo a centrare i target e gli obiettivi del PNRR. Stessa cosa sul rapporto debito pubblico PIL. Anche qua noi siamo fra i peggiori in Europa sicuramente, ma quasi anche al mondo, con un indebitamento pari a oggi al 155% del PIL. Questo vuol dire che se non aumenta il denominatore del rapporto, cioè il PIL, la capacità di crescita, noi non riusciamo a sostenere il debito pubblico nazionale. In questo senso dico che questa è l'ultima grande occasione di fare le cose per bene. Ovviamente non è l'unica, perché il PNRR, come è stato detto, è anche un canale di finanziamento, è anche un finanziamento che si aggiunge ad altri finanziamenti, perché resta tutta la programmazione europea. La programmazione europea è data da 750 miliardi di Next Generation EU, 1000 miliardi di bilancio pluriennale 21-27, quindi 1700 miliardi nel complesso europeo. Abbiamo i fondi nazionali e voi sapete quanto ha investito l'Italia per sostenere la ripresa e anche per alimentarla, perché qui ci sono 230 miliardi tra Next Generation e il fondo complementare. In realtà l'Italia, per riuscire a sostenere famiglie e imprese nella pandemia ha stanziato circa 210 miliardi, quindi ci sembrano molti, ma abbiamo fatto moltissimo. Quindi è veramente l'ultima grande occasione di fare le cose per bene. E nello stesso tempo è l'ultima grande occasione per fare ciò che non abbiamo mai fatto. Cioè per dirci che questi tre grandi obiettivi trasversali che ci siamo dati, che il PNR ci ha dato e che noi abbiamo deciso di accogliere con questa maggioranza molto trasversale dell'Italia, cioè il riscoprimento delle disuguaglianze di genere, generazionali, territoriali, ci dà l'occasione di fare forse quello che abbiamo sempre detto nei convegni dal il sabato alla domenica, ma mai fatto dal lunedì al venerdì. E nello stesso tempo ci dà l'opportunità di fare un'altra cosa, anche questa raccontata molto nei convegni, di fare le riforme strutturali. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede che tra questi target, perché sono quasi tutti, anche qualche milestone, comunque anche dei target, li prevede come target. Cioè se noi non riusciamo ad approvare le riforme in Parlamento, prima Vanessa Cattoi l'ha detto molto bene, noi non stiamo centrando uno degli obiettivi, uno tra i 527 obiettivi che dobbiamo approvare. Allora, non sono obiettivi di poco conto, perché noi in questo primo semestre abbiamo approvato la delega sulla riforma civile, la delega sulla riforma penale, il nuovo decreto sulla crisi di impresa e stiamo per approvare la delega sulla riforma fiscale. Allora, voi immaginate cosa vuol dire per il Parlamento in questa fase affrontare delle riforme veramente strutturali, epocali, che mai nella storia della Repubblica sono state affrontate né insieme ma neanche parzialmente una alla volta, solo quella del fisco, l'ultima data di aggiornamento è 1973. E quindi adesso la stiamo, a distanza di 50 anni, la stiamo affrontando e riaggiornando. Quindi sono delle sfide epocali, delle sfide che hanno bisogno di questa trasversalità, di questa comunanza di visione, hanno bisogno anche di essere collocate in questa giusta cornice europea, perché lo sforzo che stiamo facendo noi in Italia lo stanno facendo quasi tutti i paesi in Europa, con l'obiettivo di andare tutti verso un'unica direzione. Andando avanti un po', io ho preparato alcune slide in cui ripercorro ciò che altri vi hanno già detto e che non ripeto. Quindi le sei missioni del piano sono tutte suddivise tra loro in 16 componenti, quindi le missioni poi si declinano in componenti e si declinano in 197 misure. Ognuna di queste misure può tradursi in un intervento aperto ai cittadini, 110%, in un intervento per le imprese, transizione 4.0, oppure in uno degli interventi che abbiamo visto aperti agli enti locali, alle aziende sanitarie, alle regioni. Io ho presentato anche un grafico in cui si vede nel tempo l'andamento e si vedono le scadenze delle tranche. Le scadenze delle tranche, pur avendo così un impatto un po' numerico, ci dicono una cosa nuova. Ci dicono che questo finanziamento, anche volessimo vederlo solo come finanziamento, non è un finanziamento di spesa, cioè non va a piedi lista come la maggior parte dei fondi strutturali, è un finanziamento che va su obiettivo, su stato avanzamento lavori. Quindi, diciamo, le risorse sono assegnate all'Italia, ma saranno dell'Italia solo nella misura e nella quantità in cui risponderanno a delle milestone, a degli obiettivi centrati. In caso contrario, le risorse, la tranche delle risorse verrà sospesa dopo 18 mesi senza aver raggiunto il milestone e i target, le risorse verranno revocate. Quindi anche in questo senso credo che l'impegno debba essere corale, nel senso che ci debba essere una partecipazione di tutti, sia del disegno generale al quale si partecipa sia del compito di grande comprensione e consapevolezza anche delle tecnicalità, della difficoltà dei singoli bandi, delle misure da affrontare, di quello che bisogna fare. Dico così perché ogni singolo bando necessita di tutta una serie di tecnicalità molto diverse rispetto ai bandi dei fondi strutturali o ai bandi nazionali. Prima di tutto per la quantità di informazioni. Se a livello centrale, queste sono le tranche, voi vedete tutti gli obiettivi che devono essere centrati di anno in anno e le tranche di finanziamento che arriveranno solo se questi obiettivi verranno centrati. Questi obiettivi verranno centrati, dicevo, se saremo in grado di trasferire puntualmente i singoli comuni, le singole aziende sanitarie saranno in grado di trasferire tutte le informazioni parziali e gli stati di avanzamento lavori di quello che faranno. Delle riforme abbiamo già parlato, quindi possiamo andare avanti. A supporto di tutto questo c'è un modello di cui vi hanno accennato prima, però vale la pena forse soffermarsi. Perché? Perché è un modello che ha una testa politica, che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tiene i rapporti con l'Unione Europea, tiene i rapporti con il tavolo, diciamo, territoriale, perché viene considerato il tavolo territoriale come un ente di consultazione in cui le associazioni di categoria, gli enti locali, i rappresentanti degli enti locali, i sindacati vengono costantemente coinvolti per capire come si sta andando avanti, quali sono le difficoltà che vengono incontrate e per risolvere sia dal punto di vista normativo e regolamentare queste difficoltà. Qualora non vengano risolte queste difficoltà, il PNRR prevede il potere sostitutivo. A tutti i livelli prevede il potere sostitutivo, quindi quando vengono assegnate delle risorse, quando viene vinto un bando, ma poi non vengono rispettate le scadenze, l'ente, l'azienda o il soggetto attuatore può vedersi sostituito nella realizzazione del progetto, proprio perché il rispetto delle date, il rispetto delle scadenze è importante tanto quanto fare le cose rispettando gli obiettivi, diciamo, qualitativi delle opere. Sugli obiettivi qualitativi delle opere bisogna sapere che tutte le opere devono rispettare alcuni criteri. Hanno già parlato, Vanessa Cattoi ha già parlato del 40% delle risorse al sud e del resto, se questo deve essere un piano che ha come obiettivo quello di riassorbire le differenze tra nord e sud, non potrebbe essere così. Nello stesso tempo ci siamo dati anche un obiettivo di sviluppo dal punto di vista, diciamo, green, e quindi il 37% delle risorse devono avere una ricaduta di transizione ecologica e ambientale e il 20% delle risorse devono avere una ricaduta per la trasformazione della pubblica amministrazione, delle aziende, dei cittadini verso una cultura digitale più pregnante, più capillare, insomma, capace di portarci nella modernità. E visto che siamo, possiamo anche procedere, visto che siamo poi qui, dobbiamo parlare degli enti locali. Allora, gli enti locali, anche se si è parlato molto e forse di PNR si parla molto soltanto un po' per titoli e soprattutto per le sue misure principali, che sono appunto quelle maggiormente finanziate, il 110%, transizione 4.0, gli enti locali nel loro complesso hanno nelle loro mani la messa a terra di quasi 80 miliardi, il 36% delle risorse. E lo devono fare anche in questo caso preparando dei bandi e cercando di prepararli bene. Cercando di prepararli bene, io credo che la difficoltà degli enti locali in questo momento sia proprio questa. Io credo che l'ufficio tecnico della provincia, la cabina di regia che sta aiutando dal punto di vista della consulenza, possa fare molto, perché i bandi necessitano di tecnicalità non solo europee ma anche nuove dal punto di vista europeo, sia per il rispetto diciamo, di questi requisiti che vi dicevo, insomma, quindi inclusione, green e transizione, sia per il fatto che non è sufficiente indicare il costo dell'opera, indicare la qualità dell'opera, ma bisogna anche quantificare il contributo che si può dare al raggiungimento dell'obiettivo. Voglio dire, se si propone di realizzare una strada, bisogna saper dire quanti chilometri, con quanti chilometri si contribuisce a livello complessivo al target di realizzazione di, non lo so, linee ferroviarie nuove. Piuttosto che se si decide di partecipare a un bando, 4,6 miliardi di bando per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, bisogna dire esattamente quanto sarà l'offerta, con quanta disponibilità si contribuisce al target. Quindi da questo punto di vista i bandi dovranno essere insomma, preparati con grande accuratezza. Grande accuratezza e anche grande celerità, perché la notizia piuttosto importante che deve riguardare gli enti locali è che è vero che molti bandi devono ancora uscire ed è vero che gli enti locali non sono coinvolti solo con i bandi di diretta attuazione, cioè non solo con ciò che devono attuare direttamente, ma sono coinvolti anche in progetti che riguardano le amministrazioni centrali e che ricadono poi sugli enti locali. Posso immaginare appunto tutto il processo di digitalizzazione, il trasferimento in cloud di tutti i dati, la velocizzazione dei pagamenti che è prevista entro il 2023 essere portata a 30 giorni per gli enti locali, a 60 giorni per le aziende sanitarie. Oppure posso immaginare appunto il contributo che gli enti locali danno alla comprensione del territorio, alle esigenze del territorio. Si può immaginare appunto alla circonvallazione ferroviaria e al lavoro che anche Trento e Rovereto in modo diverso, perché la parte di circonvallazione ferroviaria di Rovereto non è finanziata con fondi PNRR, ma è finanziata col decreto semplificazione, quindi ha tempistiche e modalità anche leggermente diverse. Quindi diciamo che gli enti locali sono chiamati su questi tre livelli a intervenire, però quando intervengono direttamente intervengono su alcuni specifici capitoli i cui bandi sono tutti in scadenza tra i mesi di febbraio e i mesi di marzo di quest'anno, non nel primo semestre del 2026. E quindi bisogna, insomma, che so che il CAL e anche la provincia ha fatto una raccolta molto puntuale di tutti i progetti, però vale la pena forse fare questo lavoro qua, lo facciamo adesso, se ci fermiamo un momento, vedere quali sono i bandi che interessano direttamente gli enti locali, i comuni in generale. Allora, per quanto riguarda la missione 1, quindi la digitalizzazione e la transizione digitale, c'è un bando che ovviamente non vi interessa perché è per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e è l'attrattività dei borghi, è un bando di 820 milioni su scala nazionale e è un bando attualmente sul sito italiadomani.gov.it, quindi i comuni che hanno queste caratteristiche devono partecipare a una scadenza nel mese di febbraio del 2022, quindi con una certa tempestività, diciamo così. Ecco, ce l'ho qua, così le vedo meglio anch'io che sono un po' cieca. Anche il bando alla valorizzazione del paesaggio rurale, è invece in uscita il bando, come si diceva, per cinema, parchi e musei, che però ha una scadenza che è del 18 marzo 2022, programma di valorizzazione di identità dei parchi e giardini storici ancora non è uscito e quindi stiamo aspettando il bando del Ministero della Cultura. Importantissima la missione 2 sulla transizione green, quasi tutta in mano al MITE e al MINS, quindi Ministero Transizione Ecologica e Ministero Mobilità Sostenibile. Sono insomma bandi anche questi importanti, alcuni dei quali sono risorse già assegnate alla provincia di Trento, penso allo sviluppo del trasporto rapido di massa o ai bus green, però ce ne sono altri come le isole verdi, la realizzazione degli impianti, ad esempio di gestione dei rifiuti, che mi pare un tema urgentemente da affrontare in Trentino, e gestito dal MITE, che insomma anche mette a disposizione 1,5 miliardi, e quindi insomma un bando da studiare piuttosto interessante. Come dicevo prima, ci sono i 6 miliardi del Ministero degli Interni sugli interventi, diciamo, sui piccoli interventi, che sono fondi già a disponibilità dei comuni, già assegnati ai comuni, che però devono essere aggiornati per le caratteristiche, perché tutti gli interventi sulle piccole opere devono avere la caratteristica di essere green per il 50%. Così via. Molto importante la missione 4 scuola. Sulla missione 4 scuola ci sono i 4,6 miliardi dei bandi sugli asili, quindi sullo 0-6 anni. Qui, come vedete, perché questo è piuttosto interessante, si vede esattamente quello che stavo cercando di dire prima, cioè che non tutti i miliardi aggiuntivi, anche di indebitamento, sono indebitamento aggiuntivo, ma proprio in questo caso 1,6 miliardi su 4,6 erano già stati stanziati per il polo 0-6 anni, e non solo, ma in questo caso era una grandissima eccezione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una parte dei costi correnti sono stati finanziati, perché il 1,6 miliardi che era stato stanziato nel bilancio che abbiamo fatto noi in Senato nel 2018 per il 2019 erano stati stanziati 700 milioni per la realizzazione e 900 milioni per la gestione. E quindi in questo caso anche le spese correnti fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il bando scade il 28 febbraio del 2022, quindi siamo a ridosso. Un altro tema importantissimo fanno parte del tempo pieno e le mense. Anche in questo caso sono stanziati quasi 1 miliardo, bando in scadenza l'8 febbraio 2022. Allora, mi fermo su questi due per dire che quando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dice che uno degli obiettivi trasversali del piano è riassorbire le differenze di genere, contribuire con la realizzazione dei centri 0-6 e contribuire col tempo pieno a scuole e le mense, vuole dire andare esattamente nella direzione politica scelta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi sono obiettivi assolutamente importanti. Possiamo andare avanti così, perché insomma, diciamo, tutte le misure vengono declinate così. Fondamentale però è proprio capire che per quanto riguarda i comuni e soprattutto la chiamata diretta dei comuni nell'attuazione delle opere è in scadenza primo semestre 2022 per la maggior parte degli interventi, quindi poi tutte le risorse verranno assegnate e si passerà alla fase di realizzazione. La fase di realizzazione sarà una fase, come diceva prima anche Vanessa Cattoi, molto accelerata, perché a maggio è stato approvato il decreto semplificazioni che appunto semplifica il codice dei contratti pubblici e il codice degli appalti, quindi tutti i bandi, tutti gli appalti del codice dei contratti pubblici e degli appalti, non altri bandi, questi, avranno dei tempi assolutamente semplificati, una via super semplificata, quindi avranno insomma delle tempistiche che sono circa un terzo rispetto a quelle che conosciamo. L'altra questione forse fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la questione che riguarda il monitoraggio e l'audit, il controllo, nel senso che quando in un paese arrivano in pochissimo tempo risorse per 230 miliardi più tutto l'indotto, perché molti di questi bandi poi chiamano ovviamente le imprese private a partecipare, l'attenzione della Corte dei Conti sugli enti locali, della Guardia di Finanza su tutto quello che viene attivato a cascata da questi bandi diventa massima anche a livello europeo, perché l'OLAF è parte della catena di controllo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi c'è insomma un'attenzione necessariamente massima. L'altra cosa importantissima che forse vale la pena dire in questa sede riguarda le società che vinceranno i bandi per realizzazione delle opere e le caratteristiche che devono avere. Anche chi partecipa e diciamo lavora con gli enti locali, che in questo caso avranno la funzione di ente appaltante e dovranno avere determinate caratteristiche secondo soprattutto due profili. Il profilo del non creare danni ambientali significativi e quindi nell'utilizzo dei materiali, nella modalità delle costruzioni dovranno attenersi a precisi regolamenti europei e nazionali, dovranno farlo anche dando il loro preciso contributo nel riassorbimento delle disuguaglianze lavorative di giovani e donne. In questo senso, su scala nazionale forse ricordate il decreto parità salariale, che altro non è che la normazione delle relazioni che obbligatoriamente tutte le aziende devono depositare per non essere escluse dai bandi PNRR, e sono delle relazioni sulla qualità del personale e sullo stato di equilibrio tra generi in azienda. Sono documenti compilativi, ma necessitano di essere compilati tramite un portale del Ministero del Lavoro, di essere depositati contestualmente alla partecipazione del bando. Le aziende che non ce l'hanno, non lo depositano, sono escluse dal bando, semplicemente. Altra questione, sempre collegata, riguarda i punteggi aggiuntivi. Le aziende che avranno e quindi avvieranno dal punto di vista aziendale il percorso della certificazione aziendale sulla parità di genere, quindi parliamo di tempi di conciliazione famiglia-lavoro, parliamo di nidi aziendali, parliamo di congedi di paternità, insomma parliamo di tutto questo capitolo di interventi, avranno dei punteggi aggiuntivi sui bandi PNRR e quindi più probabilità di vincere le gare. Questo per dire che la parte romantica del piano è davvero preponderante, perché in ogni misura, anche molto tecnica, anche molto burocratica, si legge sempre sotto la filigrana dell'obiettivo politico che si vuole raggiungere dal punto di vista ambientale, digitale e insomma di quello di cui insomma, abbiamo parlato per lungo tempo. Quindi io invito tutti a leggerlo, sul sito trovate tutto, insomma dai piani, dal piano nazionale di ripresa e resilienza stesso a tutti i documenti aggiuntivi. Ci sono, è vero, i dialoghi con le amministrazioni locali, ci sono anche i dialoghi sul territorio organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con tutti gli enti territoriali e le società di sistema e i corpi intermedi. Credo che gli appuntamenti per la provincia autonoma di Trento e Bolzano siano a marzo, un po' avanti in realtà, però ci saranno. No, quello del Ministero, perché quello coinvolge anche i rappresentanti datoriali, quindi coinvolge le associazioni datoriali, coinvolge i sindacati, coinvolge una platea molto più ampia. Hanno fatto già delle puntate, insomma, se volete ascoltarle si trovano anche, sono ascoltabili, sono piuttosto interessanti. È un work in progress sul sito, a brevissimo ci sarà aggiornata anche un'altra parte, credo molto stimolante, che è quella dell'attuazione. Quindi si vedrà quanta parte dei target e degli obiettivi è stata centrata e attuata dal piano. Credo molto stimolante, riguarda tutti, ciascuno dal punto di vista della propria professione, dal punto di vista personale, dal punto di vista del ruolo che ricopre negli enti territoriali, è chiamato a dare il proprio grandissimo contributo. Finisce il 31 dicembre 2026 con la rendicontazione. Quello che saremo riusciti a fare sarà per l'Italia, il resto avremo perso una grandissima occasione. Grazie per l'invito al Sindaco, al Direttore Generale Amadori, al Segretario, a tutti voi. Naturalmente per questo approfondimento, ma anche per ogni altro approfondimento di cui avrete voglia di avere il punto di vista nazionale anche, la disponibilità resta. In Commissione Bilancio in questa fase vediamo praticamente tutto, perché sono 3 anni che ogni provvedimento che viene approvato dai ristori, ai sostegni, alla liquidità, al PNRR passa in Commissione Bilancio e quindi abbiamo un punto di vista piuttosto aggiornato di quello che il Governo nazionale sta facendo. Grazie.
Grazie davvero, senatrice Contratti. Allora, adesso sarebbe la possibilità per i consiglieri di intervenire con domande o con interventi. Non abbiamo limiti di tempo, quindi prego, consigliere Fait.
Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Cattoi e la senatrice Conzatti per l'illustrazione, e non avevo dubbi, ma la conferma che l'onorevole e la senatrice che rappresentano il Trentino lavorino molto e abbiano studiato moltissimo, lo si è evinto questa sera dall'illustrazione dettagliata di un PNR che è un fascicolone enorme, come ci hanno fatto vedere, e che quindi sicuramente li ha impegnate per giorni e giorni e giorni. Questo ovviamente fa gratifica il Trentino, perché evidentemente le nostre rappresentanti si sono distinte, perché penso che, diciamo che la senatrice già un po' la conoscevo, ma ho avuto modo anche di seguire l'onorevole, insomma sicuramente l'impegno e lo studio hanno portato a questo. Rilevo nei due interventi due preoccupazioni sostanziali, una sul lato tecnico e una sul canale politico. Una questione sulle preoccupazioni sul tecnico le avete ampiamente illustrate. Diciamo che il PNR, come avete già detto, insomma raccoglie e le consegne, diciamo tra virgolette, fatteci dall'Europa con tutta una sequela di miliardi di euro che arrivano per merito di un PNRR preparato da questo governo e dal governo precedente, ma comunque portato avanti e approvato in sede europea, soprattutto per l'autorevolezza, ma anche per il grande lavoro svolto dal governo, e questo ci ha premiati anche in sede europea. Quindi se sul versante tecnico diciamo che le cose si possono e si debbono risolvere, perché è una questione di priorità, date, scadenze, obiettivi da raggiungere, ma soprattutto di un grandissimo lavoro, ma abbiamo visto anche di un efficientamento della pubblica amministrazione, che laddove insomma dobbiamo recuperare dei gap persi in anni e anni. Sulla questione più prettamente politica, ho visto che l'onorevole Cattoi dice importante l'efficienza del governo, il governo parte attiva, e poi c'è la questione delle riforme, grandissima questione che va di pari passo con quella che dovrebbe e sarà la questione degli interventi puntuali più economici. Anche la senatrice Conzatti dice responsabilità politica dell'Italia, noi non possiamo fallire questo appuntamento, noi ci siamo presi degli impegni con l'Europa e adesso li dobbiamo assolutamente rispettare. Una sorta di ultima occasione, anche la senatrice Conzatti fa il punto sulle riforme mi sono annotato addirittura, che non lo sapevo, ma mi sembra sia una gran cosa, laddove enti o altri non riuscissero a portare a termine i progetti finanziati, verranno di fatto, tra virgolette, commissariati, insomma, poi troviamo la parola giusta per quel che sarà, ma questo è. E allora, all'interno di queste preoccupazioni sorte e portate in evidenza dalle due parlamentari trentine, e in questo momento particolare, ma faccio un altro passaggio tecnico, diciamo che il comune di Rovereto si è devo dire, attrezzato bene, no? Possiamo dire, perché hanno approntato tutto un percorso dove sono stati già predisposti alcuni progettualità, altre sono alcune insieme alla provincia, altre direttamente verso, cioè come i comuni possono fare, dentro le sei missioni che mi sono letto e che avete elencato con tutti quei miliardi, insomma, due, mi sembra che siano destinati due qualcosa destinati al Trentino, se non ho capito male. Come si diceva, però, la questione da risolvere e da tenere assolutamente nell'obiettivo è che serva un governo forte che possa gestire la gestione di un PNRR che vada a risolvere tutte le problematicità nostre che già c'erano prima del Covid, ma che comunque con il Covid si sono particolarmente aggravate. E in questo contesto entra quella che in questi giorni seguiamo quotidianamente, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica. E quindi noi ci apprestiamo, voi vi apprestate a eleggere il Presidente della Repubblica, donna o uomo che sia, giustamente, ma che abbia requisiti di autorevolezza, integrità morale, capacità, riconoscibilità, rettitudine, adeguati a rappresentare il nostro paese, ma soprattutto che sia più ampiamente rappresentativo degli elettori e delle elettrici, 1009, che saranno dal 24 in avanti occupate a questa elezione, e quindi che ci sia una larghissima condivisione per avere una larga maggioranza. Una sorta di equazione dove che se avremo un Presidente della Repubblica siffatto, avremo un governo forte sostenuto da un'ampia maggioranza che gestirà al meglio un PNRR e l'attuale crisi pandemica. Quindi l'auspicio che trasmetto a voi, onorevole senatrice, e tutti i parlamentari, ovviamente, però qui siete voi che rappresentate il governo e il Parlamento per certi versi, e quindi senatrice Conzati e onorevole Cattoli, è che nei prossimi giorni a Roma facciate una riflessione su questa semplice equazione che ho illustrato in poche parole e molto, insomma, popolari, diciamo così, anche perché in sostanza, da quel che ho capito io dalle vostre illustrazioni, il vero viatico per risollevare il paese attraverso il PNRR è proprio avere un governo forte, un Presidente della Repubblica condiviso per poter fare tutto quello che avete illustrato questa sera. Grazie e buon lavoro.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Zambelli.
Tutto di bello.
Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare le nostre parlamentari per la presenza, perché a memoria mia, insomma, non tanto per l'esperienza di consigliere comunale ma anche per semplice lettore delle cronache locali, non ho memoria di un'occasione come questa, certo avvalorata e favorita anche dal contesto che viviamo e dagli strumenti straordinari che i comuni hanno a disposizione, ma ritengo che sia una presenza importante. Mi viene da dire che il sindaco forse è un'esperienza anche da ripetere in futuro, perché in fin dei conti sono le nostre rappresentanti istituzionali più alte che abbiamo sul territorio, e quindi per il bene di una comunità allenare anche dentro quest'aula rapporti di questo tipo sicuramente non fa male. Io magari stavo ascoltando il collega Fait su la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, che non c'entra con, diciamo, l'audizione di questa sera, ma capisco anche che nelle more di questa presentazione Questo passaggio diventa cruciale dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico e dal punto di vista appunto dell'uso opportuno e pieno di queste risorse. Per cui l'elezione da parte degli elettori è un voto di coscienza, ci auguriamo tutti quanti che il Parlamento sappia esprimere la scelta migliore. Per quanto mi riguarda, è chiaro che non è che parliamo di nomi questa sera, ci mancherebbe altro, ci rimettiamo alla coscienza delle persone. Personalmente l'unico augurio, me la cavo con una battuta che faccio alle nostre due parlamentari, è quello verosimilmente di eleggere lo stesso, di avere uno stesso candidato da eleggere alla Presidenza della Repubblica, per cui mi fermo qua, perché vorrebbe dire avere comunque una un'espressione forte, condivisa, il più possibile ampia, del futuro Presidente che ci rappresenterà. Ma chiudo queste parentesi, insomma, è un auspicio personale rivolto in modo puntuale alle due rappresentanti che abbiamo qua. Detto questo, io le ringrazio per l'illustrazione veramente puntuale, per l'affresco ampio che ci hanno fatto degli strumenti che abbiamo a disposizione. Credo che come consiglieri comunali ci troviamo non sufficientemente attrezzati ad affrontare questo nuovo scenario, questi nuovi strumenti che vengono offerti alle comunità locali per poter finanziare le proprie progettualità, e quindi questo appuntamento è assolutamente opportuno. Mi viene anche da dire, mi rivolgo al sindaco, era un'idea che un pochino avevo in testa, ma la trovo confermata anche dalle vostre parole, che in questa fase probabilmente questi strumenti straordinari e il dibattito sull'uso di questi strumenti e su come utilizzarli appunto sia forse addirittura più importante che non la discussione del bilancio. Adesso uso forse un'espressione forte, però si tratta di strumenti straordinari, come ricordava in parola la senatrice Conzatti, entro il 30 giugno di quest'anno occorrerà presentare le progettualità su risorse che sono assolutamente straordinarie e non più riproponibili in futuro. Quindi ritengo che insomma, la discussione su queste risorse per Rovereto e sulle progettualità di Rovereto sia assolutamente stringente, anzi alla luce di quello che il Comune di Rovereto vorrà fare o proporre con questi strumenti occorrerà leggere anche il dibattito sul bilancio, perché prima l'onorevole Cazzo ricordava che non basta avere le risorse per realizzare un'opera, occorre poi anche gestirla, le spese correnti, l'accordo con la provincia, insomma c'è una molteplicità di conseguenze che occorre considerare al di là del reperire un finanziamento, insomma. E quindi queste risorse vanno lette e incastonate correttamente dentro un bilancio comunale, perché non si tratta di binari paralleli che non si incontrano mai, sono binari che devono essere messi in dialogo il più possibile. E io poi ci sarà l'occasione di entrare, non è quella di questa sera, insomma, di entrare magari più nel dettaglio e anche nella discussione del bilancio, farla alla luce di queste opportunità. Mi fa piacere ed è doveroso che ci sia un tavolo tecnico che sfrutti all'interno della Comune di Rovereto appunto le professionalità che ci permettono di essere sul pezzo. Probabilmente, e ho rafforzato questa opinione ascoltandovi questa sera, occorrerà una maggiore capacità del Consiglio Comunale di essere sul pezzo e quindi di poter dire una parola nei tempi strettissimi che abbiamo a disposizione per orientare le scelte del Comune. Tra l'altro questa è una prova politica, a mio avviso, molto importante per i comuni. Ovviamente noi ci interessiamo del Comune di Rovereto, perché in via straordinaria dà quell'occasione ai comuni di mettersi in gioco, di mettere in gioco la propria capacità politica e anche di sintesi con magari comunità vicine, di mettere in gioco la propria capacità operativa e quindi diventa una prova di, non voglio dire una prova di maturità che non ce n'è bisogno, ma comunque una prova importante dentro la quale le comunità si misurano, insomma. Io credo che il Comune di Rovereto abbia tutte le risorse professionali, con i contributi e le integrazioni che abbiamo sentito anche poco fa dal dottor Amadori, che il Comune si attende, ma comunque abbia l'ossatura, la struttura capace di stare sul pezzo e di saper approfittare di queste opportunità. Ma sono passaggi rispetto ai quali, a mio avviso, anche il Consiglio nelle prossime, non dico mesi, dico settimane, dovrà essere coinvolto, aggiornato, anche per dare un orientamento politico, perché poi la macchina burocratica, per quanto possa essere preparata, ha bisogno di un orientamento politico forte, e quanto maggiore sarà la capacità di questo Consiglio di dare un orientamento politico nei tempi strettissimi che abbiamo a disposizione, tanto maggiore sarà la capacità o la possibilità di avere successo rispetto a queste opportunità assolutamente straordinarie. Per il momento mi fermo qua, grazie.
Grazie consigliere Zambelli. Ci sono, prego, prego assessora, assessore Robo, prego.
Grazie Presidente. E naturalmente colgo anch'io l'occasione innanzitutto per salutare e, da vicino entrambe le parlamentari, che peraltro conosco, quindi mi fa piacere, molto piacere vedervi in questa sala, perché chiaramente la vicinanza ai comuni è in questo momento direi fondamentale, anche un po' per il ruolo strategico che viene agli stessi conferito, e questo l'avete ben espresso entrambe nel vostro intervento. Quindi ringrazio anche in qualche modo per la visione politica che è stata data rispetto al tema del PNRR, anche perché inserisce questo grande piano in un programma naturalmente di un contesto europeo, che è quello che secondo me si deve vedere molto attenti nella costruzione del futuro. E lo dico anche perché molto spesso noi siamo abituati ad avere come punto di riferimento la provincia di Trento, e questo naturalmente è sacrosanto, ma facciamo parte di un sistema che è molto più ampio e che ci vede all'interno di un contesto, tra l'altro, molto veloce adesso anche da un punto di vista dei cambiamenti, e che è necessario che consenta anche alla stessa provincia di Trento di alzare lo sguardo rispetto a una riflessione che in questo momento vede il sistema nazionale, diciamo così, protagonista, ma che ha un risvolto evidentemente che ci rende parte dell'Unione Europea anche come cittadini coscienti, consapevoli di riuscire a costruire un rapporto, diciamo così, anche di sviluppo di cittadini, di sviluppo politico, che è uniforme all'interno dei vari Stati europei membri che stanno lavorando in questa direzione. Quindi secondo me è anche un'ottima occasione politica per la provincia di Trento sentirsi anche dentro un grande progetto politico, e questo non è indifferente, perché non sempre passa questo messaggio, e forse dovrebbe essere il primo messaggio su cui si riflette rispetto a un piano programmatico così fondamentale, così importante per il nostro futuro. Allora, la città di Rovereto l'ha detto, credo l'ha spiegato bene il dottor Amadori, ma e su questo insomma torno anche a dire che all'interno della presentazione che il sindaco ha fatto per il bilancio, una grande fetta sulla progettualità politica è stata proprio riservata proprio alla partecipazione a questi bandi, con alcune opere peraltro strategiche, mi riferisco in questo momento per esempio a Rovereto Città Universitaria e alla questione dello studentato, che è naturalmente anche questa una grande azione di sviluppo che proietta la città di Rovereto in un sistema trentino sempre più competitivo da un punto di vista universitario. Quindi il Comune di Rovereto è certamente attento anche rispetto alla partecipazione, diciamo, di alcune riflessioni sui bandi che riguardano per esempio l'edilizia scolastica. Non torno su quali di questi bandi, perché bene Amadori, il dottor Amadori ha spiegato che la riflessione riguarda un importo tale pare circa 19 milioni di euro. Sono opere che secondo me anche queste hanno un grosso riflesso, diciamo così, di interesse politico e valoriale, ma anche territoriale, non solo per la città di Rovereto. Bene, secondo me, o dal mio punto di vista molto condivisibile la riflessione fatta sul nazionale riguardo all'implementazione dei servizi del Polo 06. Sappiamo che diciamo nella provincia di Trento, diciamo nel comune di Rovereto, questo tipo di servizio è già molto attivo. È altrettanto vero che però anche il bando che riguarda le mense e il tempo pieno, per cui vai a coprire un servizio rispetto al tema della famiglia che non è solo sullo 06 ma va sulla primaria e sulla scuola dell'obbligo e la secondaria di primo grado, è naturalmente per il mondo delle famiglie lavoratrici di entrambi i genitori veramente sopravvivenza per riuscire ad essere competitivi in un sistema lavorativo ed economico delle nostre città. E di questo, e proprio su questi due temi, la città di Rovereto ha cercato, in collaborazione con la provincia rispetto al Polo 06 di Sacco, ma anche proprio sul tema delle mense, di riproporre, su questo vorrei tranquillizzare per certi aspetti, io credo che tutti i comuni che partecipano a questi bandi non partecipano con delle idee che sono, come dire, improvvisate, perché non sarebbe possibile. Quindi quello che sostanzialmente viene proposto il più delle volte non è la realizzazione, diciamo, di una scuola nuova all'interno di un contesto scolastico, diciamo di istruzione scolastica non conosciuta alla provincia, ma è più che altro la riqualificazione, la rimessa a norma, la ristrutturazione di un comparto che è quello dell'edilizia scolastica che, ahimè, lo dico sinceramente, anche in provincia di Trento è in seria difficoltà. E lo dico per molti istituti, non solo per la situazione di Rovereto, ma di molti istituti anche di Trento e anche, forse un pochino meno, in alcuni contesti di valle. Mentre maggiormente, naturalmente, deficitaria forse è la presenza di Poli 06 nelle valli, quanto invece più presente all'interno delle città. Quindi anche da questo punto di vista, per rendere, come dire, il Trentino uniforme nelle politiche che riguardano naturalmente l'implementazione del welfare, della famiglia, eccetera, eccetera, c'è questa riflessione su cui io spero la provincia si faccia parte in causa politica in modo molto significativo. Qua però mi viene anche da dire, e lo dico perché insomma anche oggi ho avuto un incontro proprio con i tecnici del comune rispetto a questo tema, c'è una criticità. Allora, innanzitutto i comuni si trovano dei tempi ristrettissimi e molto spesso non hanno, non riescono evidentemente a cogliere, ad essere attenti. È vero che noi facciamo parte di un contesto che è quello della provincia, però non è sufficiente questo, perché poi sono i comuni i diretti attori partecipanti nella presentazione del progetto che viene poi richiesto. Questo mette naturalmente nelle condizioni i comuni, molti di questi, di essere, io immagino, un comune più piccolo di quello del contesto roveretano, la fatica che possa fare nel riuscire comunque a trovarsi pronto ad un'occasione straordinaria come questa. Allora, questo è un grande tema, io lo dico senza timore alcuno, perché io credo che è possibile che molti rimarranno indietro rispetto a queste cose. Allora, noi avevamo naturalmente alcuni progetti comunque già, diciamo così, possiamo dire nel cassetto, nel senso che più di una volta abbiamo cercato di investire sul tema, per esempio, delle mense in città, che è un tema, il tema della mensa, della scuola dell'obbligo, è un problema che vede diversi istituti cittadini in difficoltà, e quindi assieme alla comunità di valle sono anni che, diciamo, si cerca di gravitare in situazioni che cerchino di aiutare, no? Quest'anno, per esempio, naturalmente la pandemia ha acuito il problema, quest'anno la casa di riposo Vannetti è tornata, diciamo, utile nel riuscire a concedere per un anno gli spazi. Poi avrete tutti sicuramente seguito il dibattito sul tema ex Petellini sulla Stampa, ma questo per dire che il problema esiste, questo problema esiste in città, in altri luoghi, diciamo così, in altri contesti. Per esempio, so che Mori ha un problema sullo 06 che da tempo necessita di una presenza di un nido che naturalmente dire le richieste che chiaramente sono molto pressanti. Ecco, questa è secondo me la criticità del comune, perché è vero che la provincia fa da cappello generale, è altrettanto vero che il comune di Rovereto ha naturalmente fatto una riflessione comunque generale che poi stringerà per capire quali sono realmente le priorità, però è altrettanto vero che la partecipazione comunque a questi bandi necessita ovviamente di alcuni dati che sono fondamentali sul progetto, necessita di alcune caratteristiche tecniche che riguardano magari la condizione sismica dello stesso edificio, e quindi questo genere di valutazione evidentemente deve arrivare in tempi strettissimi, perché se tu non hai la documentazione tutta presente non hai la possibilità di partecipare. Allora, quello che sostanzialmente secondo me succederà è che quei comuni che comunque hanno percorso questo tipo di possibilità nel passato ma non sono riusciti a finanziarlo, presenteranno quei progetti per riuscire poi a cogliere l'occasione come fase di sviluppo. Però io penso che se i comuni, come è corretto che sia, debbano essere protagonisti di questo piano, è anche necessario creare le condizioni perché lo possano essere veramente. E quindi da questo punto di vista capisco tutto il tema diciamo della necessità che il Sud in qualche modo abbia naturalmente una possibilità in più, essendo più arretrato rispetto al Nord. Credo però che oltre a un discorso di suddivisione dell'Italia, come dire, più in difficoltà e meno in difficoltà, il vero tema secondo me è il piccolo, cioè come rendere protagonista il comune e consentire al comune che è realmente in difficoltà di poter essere, di poter partecipare, poter risolvere quella problematica che poi è un percorso di sviluppo per noi assolutamente fondamentale. Grazie.
Grazie. Assessore, ha chiesto di parlare il consigliere Chemotti, prego.
Grazie Presidente, ringrazio anch'io l'onorevole Cattoi e l'onorevole Consati. Io non farò un intervento molto politico, andrò molto sul tecnico, nel senso cercherò di cogliere quelli che sono i temi, le missioni, di calarle sul nostro territorio e farvi delle domande operative rispetto a questo. E anche perché noi sappiamo che comunque amministrare di fatto è fare politica, quindi anche nel momento in cui ti trattiamo di obiettivi operativi molto spicci, anche di fatto stiamo facendo la vera politica, quella che si traduce in operatività sul territorio. Allora, vado un po' in ordine sparso perché le cose sono molte. Innanzitutto, così, uno dei temi di cui si è anche già parlato in questo Consiglio Comunale è quello dell'interramento della ferrovia, quindi treno alta capacità, occasione per interrare anche la tratta passeggeri. Ecco, la domanda è questa, molto diretta, molto semplice: c'è la possibilità di far sì che il tavolo di lavoro che si occupa di questo tema colga l'occasione per affrontare il tema della viabilità in senso lato, nel senso che un intervento di questo tipo è effettivamente per la città di Rovereto, anche per la città di Trento, ma principalmente siamo a Rovereto, quindi parlo di Rovereto, un'occasione imperdibile. Cambierà sicuramente il volto della città e quindi l'auspicio mio, l'auspicio della lista popolare che rappresento, è quello che non si perda anche l'occasione per affrontare in contemporanea il tema della viabilità tutta, della mobilità tutta, cioè interrare una ferrovia apre possibilità non banali. Sappiamo che Rovereto in questo momento è insomma in difficoltà dal punto di vista del traffico viabilistico, che dopo si interseca con tutte le altre, gli altri temi di mobilità, quindi chiaramente anche la ciclopedonalità ne risente nel momento in cui anche la viabilità è in parte intasata. Quindi la domanda, ribadisco, è questa: se c'è la possibilità di inserire il tema su Rovereto della viabilità tutta, della mobilità tutta, non solo viabilità tutta, perché nel momento in cui appunto si riuscisse a interrare la tratta ferroviaria passeggeri, si aprono prospettive che sarebbe opportuno cogliere al volo subito, senza aspettare aspettare l'intervento. E un esempio su tutti, mi viene in mente il tema del polo intermodale sulla stazione di Rovereto. C'è questa progettualità in essere che però si fa sempre un po' fatica ad accelerare in termini di operatività, che è quello appunto del polo intermodale, quindi di una zona spazio delle autocorriere con come dire, tutte le ciclabili che convergono, possibilità di spostarsi a piedi anche con altri mezzi. Questa era la prima domanda. E la seconda, un po' più strutturale, che riguarda sempre un tema secondo me molto caro per la città di Rovereto in questo momento, che è il tema delle assunzioni e del personale. Allora, il dirigente generale, il dottor Amadori, ha parlato di questa occasione come occasione anche di assunzioni a tempo determinato di figure professionali competenti, atte chiaramente a aiutare nell'istruire le pratiche, nel seguire tutti i processi. È possibile far sì che non siano solo assunzioni a tempo determinato, ma far sì che veramente si attui un processo, chiaramente, quindi non è solo un tema di assunzione in sé, ma di un processo virtuoso tale per cui determinate professionalità finiscano per integrare l'organico del pubblico che in questo momento, Rovereto, secondo noi, ne avrebbe bisogno, quindi che diventasse qualcosa di veramente strutturale, quindi non un una tantum, passa, assumiamo e poi, passata questa occasione, queste professioni, queste professionalità, queste persone, queste famiglie di fatto tornano. Io ho delle persone, dei conoscenti in prima persona, che si trovano a lavorare a tempo determinato perché c'è questa occasione, che è sicuramente una bella occasione, ma chiaramente per loro ha un tempo limitato e questo non è il massimo. E altro tema, il tema del digitale. Allora, sul tema del digitale io volevo capire, qua forse alzo un po' il livello, quindi mi sposto più a livello nazionale, e quali sono le garanzie rispetto al trasferimento degli asset strategici nei confronti di aziende non italiane, non nazionali. Cioè, noi sappiamo tutti che il digitale di fatto è in mano a delle grandi aziende multinazionali straniere, tipicamente, e quindi così mi chiedevo, nel momento in cui si fa questo passaggio, che è un passaggio strategico, di fatto, sempre di strategia si parla, si rischia, se non si ha quasi la certezza, di mettere in mano degli asset strategici in mano a delle multinazionali straniere. Ricordiamo che in tempi di guerra la comunicazione era uno degli asset strategici che veniva difeso in maniera più strenua, no? Quindi sappiamo come è molto delicato anche il tema del cloud, banalmente, no? Cioè, il cloud, è vero, si lavora tanto sul cloud, ma quei dati dove finiscono? Chi li gestisce? E dal punto di vista proprio di azienda. Questa è una domanda un po' più ampia. L'altro argomento collegato al digitale riguarda, secondo me, i modelli organizzativi e le professionalità, che va un po' a braccetto con quello che dicevo prima, quindi anche questa è una domanda, nel senso, chiaramente l'informatica e il digitale in senso generale dà delle opportunità che sono state elencate e presentate in maniera molto chiara, assolutamente indiscutibili, nel senso che sono evidenti, ma di fatto ci dimentichiamo che dietro il digitale ci vogliono delle professionalità e ci vogliono anche dei modelli organizzativi. Quindi, domanda, all'interno del PNRR, al di là del passaggio al digitale, o meglio, all'interno del passaggio al digitale, è anche previsto tutto un processo di miglioramento dei modelli organizzativi, chiaramente nell'ambito della pubblica amministrazione, e delle professionalità, nel senso che non è sufficiente mettere in piedi un cloud, un software, ma ci vogliono delle professionalità dietro, e mi riallaccio a quello che dicevo prima rispetto anche a delle funzioni, quindi delle figure professionali competenti che devono essere formate. Ecco, questo mi riallaccio a un altro tema che mi sta molto a cuore, qua forse una vera domanda non c'è, che è il tema dell'istruzione e della formazione, anche professionale, perché non è solo sistemando gli edifici che si migliora l'istruzione. Noi sappiamo che l'istruzione parte dalle figure professionali che sono importantissime, che è quella del corpo docenti, ma tutto il sistema didattico, formativo, avrebbe bisogno di interventi strutturali molto importanti, e sappiamo che in questi 2 anni l'Italia ha pagato dazio. Io ho lavorato per 15 anni nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale in particolare, e devo dire che, ahimè, insomma, un po' si è sofferto e si sta soffrendo tuttora, quindi paradossalmente rischiamo di perdere terreno rispetto al mercato, anche perché si è parlato di concorrenza dei mercati e non so quanto l'Italia riesca ad essere veramente concorrente, nel senso che siamo in una situazione abbastanza particolare, e è una contingenza che viene anche da molto lontano, sappiamo che ci sono anche dei giochi di interessi molto alti, molto ampi, rispetto, lo sappiamo tutti, il tema dell'incremento delle bollette, del caro dei prezzi, della mancanza di materie prime. Sappiamo che la Cina sta un po', passatemi il termine improprio, giocando col suo ruolo chiaramente di maggiore produttore di determinati prodotti, microchip su tutti, e questo chiaramente ci mette in difficoltà l'Italia, perché chiaramente non ha struttura, non ha produzione energetica, non ha materie prime di un certo tipo, e quindi questo, questa logica della concorrenza dei mercati, credo, temo, che possa vederci soccombere in termini di privato. E ultima cosa, sempre legato a tutto il PNRR, anche questa è una domanda, perché purtroppo siamo Italia, il sistema Italia è famoso nel mondo, anche ai noi, per il tema della corruzione, quindi capire come si è pensato di agire sul tema dell'anticorruzione. Quindi, per evitare, cosa ribadisco, che in Italia ai noi è abbastanza frequente, che questi soldi finiscano per essere perduti in rivoli che poi vanno a finanziare tasche di personaggi che non vogliono il bene del paese. Purtroppo abbiamo degli esempi anche molto recenti. Grazie, scusate se sono stato molto largo e lungo.
Puoi cominciare a rispondere? Allora, magari facciamo un giro di risposte, poi ha chiesto la parola.
No, magari possiamo fare alla fine le risposte.
Ah, perché non l'ha chiesto.
Ah, no, beh, allora vabbè.
Possiamo fare un giro di risposte?
Raccogliamo
tutte, allora va bene. Prego, consigliera Miorandi.
Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io la senatrice Conzatti, la deputata Cattoi, per essere qui questa sera, per la disponibilità e per la puntuale relazione che ci hanno presentato e illustrato. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una grande opportunità per l'Italia, per migliorare il nostro paese, per abbattere anche le differenze e, insomma, consegnare anche alle future generazioni un'Italia migliore. E, come diceva la senatrice Conzatti, è appunto una grande opportunità per fare le cose bene, ma essendo una grande opportunità, questo significa anche una grande responsabilità per l'Italia, innanzitutto perché è il paese primo in Europa a ricevere più fondi, seguito poi dalla Spagna, e quindi tutti gli occhi saranno puntati anche sul nostro paese, sulla realizzazione degli obiettivi. E poi perché appunto anche nella gestione delle risorse ci sono dei meccanismi precisi, delle scadenze precise che devono essere rispettate, e appunto se non si centrano gli obiettivi, poi i finanziamenti dall'Europa non avvengono, quindi un sistema diverso rispetto anche ad altri tipi di fondi che erano arrivati all'Italia. E quindi appunto questa grossa responsabilità, queste scadenze che devono essere rispettate, comportano, come anche diceva il consigliere Faiz, innanzitutto un'attenzione molto forte da parte del governo centrale, un governo forte che deve monitorare continuamente lo stato di avanzamento dei vari progetti. L'Italia ha adesso passato il primo esame a dicembre, quando appunto ha avuto il via libera dall'Unione Europea, e adesso ci sarà il secondo esame, che sarà quello di giugno, perché appunto ogni sei mesi poi l'Europa continuerà a monitorare lo sviluppo dei progetti. E su questo punto mi volevo anche legare a quello che ha detto la vice sindaca, proprio sui questo 36% dei fondi che viene destinato agli enti locali, perché ho letto anche alcuni articoli recentemente che c'è un po' di preoccupazione proprio su questi fondi, perché appunto sono destinati agli enti locali, il governo nazionale vigila su questi fondi, ma poi la messa a punto, la realizzazione spetta appunto ai comuni, alle regioni. E quindi appunto c'è una certa preoccupazione che magari non tutti questi progetti possono essere realizzati, sono appunto, come è stato detto, anche per i progetti presentati al Comune Rovere, che riguardano l'edilizia scolastica, la rigenerazione urbana, gli asili nido, interventi per il sociale. E quindi ho letto appunto che c'è anche questa ipotesi addirittura di ridistribuire le risorse, che se ne è parlato appunto all'interno del governo ma anche in Parlamento, cioè spostare alcuni fondi verso quegli obiettivi dove ci sono maggiori garanzie di realizzazione e quindi toglierli da obiettivi che invece non hanno le stesse garanzie di realizzazione, come diceva appunto la vice sindaca, il timore che possono essere spostati da fondi destinati ai comuni piccoli anche, che non hanno le forze interne per gestire progetti che hanno delle scadenze così ravvicinate, che necessitano appunto anche di un monitoraggio, poi di una rendicontazione, non hanno risorse interne, parlo di risorse umane, anche se appunto c'è la possibilità di assunzioni. E quindi la mia domanda appunto sia alla senatrice che alla deputata era quella di chiedere se si sta immaginando, proprio per ovviare a questa possibilità di spostare magari fondi da un obiettivo all'altro, se c'è appunto un sistema di monitoraggio a livello centrale e come lavora per cercare di controllare, soprattutto supervisionare questi fondi destinati agli enti locali. E l'altra osservazione, domanda che volevo fare, in parte già la senatrice Conzatti ne ha parlato, cioè quello della parità di genere, perché è un obiettivo trasversale del piano di ripresa e resilienza, e se ne è parlato, non so, forse l'impressione mia, ma se ne è parlato tanto di questo obiettivo trasversale all'inizio, cioè l'estate scorsa quando era stato presentato il piano di resilienza nazionale, un po' meno lo sento nominare adesso, anche se appunto comunque è un obiettivo che, come diceva la senatrice, è un elemento che viene valutato poi nella selezione dei progetti, e il piano ha un obiettivo anche molto ambizioso, soprattutto per quanto riguarda il favorire l'occupazione femminile, con questo obiettivo di aumentare, se non ricordo male, del 4% anche l'occupazione femminile. Quindi mi chiedevo anche su questo come si pensa di monitorare, no, la realizzazione di questo obiettivo ambizioso, ma fondamentale per il nostro Paese, perché andrebbe a anche qui colmare un divario dell'Italia, cioè quello appunto sulla differenza tra uomini e donne nel settore appunto dell'occupazione. Grazie.
Grazie. Chiedo allora Assessore Mignucchi, prego.
Magari se la gente si prenota così sapere.
No, ho ben chiesto, ma non c'è nessuno.
No, più.
Ah,
no,
l'assessora Cossali, ci sono altri che si prenotano? Non ho capito, consigliere Angeli. Allora, Angeli, ok, dopo vediamo.
Sì, grazie, buonasera. Anch'io mi collego ai ringraziamenti per la disponibilità. Io vi riporto di fatto, cioè, premetto che non posso non vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che e ringrazio anche per la passione con la quale è stato riportato il PNRR nei contenuti, anche ho sentito dire in particolare dalla senatrice Conzatti di come ci sia anche una dimensione romantica all'interno di questo PNRR, ed è credo che sia importante tenerne conto, no? Perché poi alla fine tutte queste opere le mettiamo in campo, questo intervento per il futuro dei nostri figli, per il futuro del nostro Paese, come ben detto, anche per consolidare una dimensione europea all'interno della quale dobbiamo sempre sentirci partecipi.
Quello che io in realtà, la mia preoccupazione è quella di non saper cogliere, e lo dico da amministratore ma anche da cittadino, la dimensione reale del PNRR. Perché dico questo? Perché se i tempi che abbiamo a disposizione per portare a termine tutta una serie di interventi sono quelli che sono stati delineati correttamente, insomma, perché bisogna fare in fretta e bisogna cercare di raggiungere gli obiettivi come declinati all'interno delle singole missioni, io credo che non potremo far altro che cercare di redigere progetti preliminari, verificarne la conformità urbanistica, perché credo, almeno penso, che tutta una serie di azioni che verranno poste sul territorio dovranno essere supportate, lo si diceva prima, la vice sindaco lo diceva con riferimento all'edilizia scolastica, no? Tutta una serie. Allora, se io faccio questo tipo di operazione, quello che compio in realtà è uno sguardo indietro, perché gli strumenti pianificatori che io ho a disposizione in questo momento di grande incertezza e di grande anche novità, tra virgolette, in realtà sono strumenti del passato, i progetti che magari vado a riaprire nei cassetti dell'amministrazione sono progetti del passato e sono progetti che ci riconducono ad un'epoca nel quale non c'era la dimensione della crisi economica del 2008, non c'era la pandemia che ha riportato alla luce la necessità di intervenire come prima si diceva. Allora, questo è il primo dubbio, e che si traduce poi in una domanda o una, come dire, vi riporto questa possibilità che magari è possibile magari discutere nelle vostre commissioni, di come superare questa dimensione, come dire, di sguardo all'indietro per la necessità di trovare progetti spendibili in un tempo breve. Potrebbe essere una deroga urbanistica, potrebbe essere degli strumenti di facilitazione rispetto a determinati processi. La seconda preoccupazione che ho sempre rispetto a questa dimensione, ma ripeto, non è una critica, io veramente sento veramente come anche la responsabilità di amministratore all'interno di questo processo, è quella di capire come vengono prese le decisioni su che cosa portare a finanziamento nel PNRR. Perché prima della pandemia ogni passaggio, in particolare che riguardava la pianificazione urbanistica, doveva passare attraverso i processi di partecipazione. Voi l'avete detto prima, l'ha detto la deputata Cattoi, e anche voi nelle vostre azioni, come dire, parlamentari avete stretto i tempi attraverso la messa in fiducia di determinati provvedimenti. Allora credo che in qualche modo questa assunzione di responsabilità non sia solo una questione da amministratore ma anche di cittadino, cioè sapermi di fidare di chi prenderà delle decisioni al posto mio, che è una cosa secondo me difficilissima. Anzi, è stata la componente che a mio modo di vedere ha fatto scaturire tutti i processi di partecipazione anche su delle questioni molto, come dire, poco interessanti forse. Ecco, rimane comunque quello che dicevo in precedenza, c'è una grande opportunità. Capire con gli uffici per il percorso che hanno fatto, prima il consigliere Zambelli definiva a qualche modo, come dire, annunciato una dimensione consigliare del dibattito sul PNR, io credo che sarà necessario, insomma, credo. Però rilevo anche questa, lo si diceva prima, questa capacità di fare squadra e di mettere in primo luogo la fiducia rispetto a chi poi queste decisioni le dovrà prendere, perché rifacendo riferimento a quella dimensione che prima, come dire, descriveva la senatrice Conzatti, io credo che prima di tutto valga la pena spendere bene questi soldi e provare ad immaginare un futuro possibile. Grazie.
Assessora Cossali, prego. Grazie. Brevemente, insomma, mi piaceva condividere gli spunti di riflessione di prospettiva, no? Che si sono aperti con la discussione e l'approfondimento sul PNRR come una prospettiva importante, un'occasione, ma anche di ripensare e, come dire, fare il punto su degli snodi fondamentali per lo sviluppo e le indicazioni, insomma, che sono contenute, il tema forte della transizione digitale, la transizione verde, anche, insomma, sono come diceva la senatrice Conzatti, insomma, sono delle prospettive politiche molto forti e molto chiare. E mi chiedevo, pensando un po' alla riflessione, insomma, che si faceva sul come riuscire a cogliere questa opportunità anche in una prospettiva di trasformazione anche più strutturale, di come senz'altro sarebbe un tema interessante da, secondo me, da porre anche a livello nazionale, che insomma si è posto anche il tema della formazione dei funzionari pubblici come un elemento, però io ragiono in termini strutturali, insomma non è solo l'emergenza adesso, il tema di come avere adesso le energie e le risorse per rispondere a questa urgenza, seppur importante, dei bandi, ma proprio veramente, e questo penso possa essere una chiave di come trasformare anche un'urgenza in una prospettiva, costruire come sistema, insomma, delle se appunto su tanti fronti il tema dei percorsi amministrativi, della burocrazia si pone come negli anni, insomma nei decenni si è posto come tema, penso che una delle prospettive possa essere quella proprio di ragionare su un percorso strutturale, insomma, di formazione e aggiornamento continuo, ma anche proprio di costruzione della professionalità dei funzionari della pubblica amministrazione. E poi senz'altro rispetto alle proposte, il tema di sapere, che ci sentiamo un po' in questo momento sempre con sull'attenti, no? A cercare di seguire e capire cosa accadrà, quali bandi usciranno, e senz'altro, come dire, una facilitazione nel flusso, insomma, delle informazioni, magari anche con un'indicazione di prospettive di quali potranno essere i temi, no? Gli argomenti, in modo un po' più anche prima dell'uscita dei bandi stessi, potrebbe aiutare, un po' come diceva l'onorevole Cattoia, cioè a una programmazione, seppur nella rapidità, però un po' più, insomma, che riesce a guardare un po' più con tranquillità, insomma, più essere più organizzata. E questo chiedevo, visto insomma con l'occasione della vostra presenza, se rispetto al comparto, insomma, diciamo dell'ambito del patrimonio culturale e della cultura, e se, come dire, quali prospettive, se voi insomma riuscite a condividere con noi, quali prospettive un po' di direzioni concrete, di opportunità di bando si stanno profilando, e perché fino adesso, come dire, diciamo, quelle che sono le opportunità per una dimensione amministrativa come quella del Comune di Rovereto, insomma ce ne sono alcune, ma insomma qualcosa anche che per dire il tema il bando sui parchi e giardini storici, che è molto puntuale, perché appunto parchi e giardini storici, c'è il tema dei centri storici, dei borghi, però per dei piccoli comuni, e c'è il bando sull'efficientamento energetico di sale teatrali e sale cinematografiche, sia pubbliche che private, però ecco, sono, come dire, elementi molto puntuali. Mi chiedevo se sul fronte della valorizzazione del patrimonio culturale, e, insomma, perché ovviamente per Rovereto questo è un tema, è un filone, insomma, di interesse che insomma penso anche solo al progetto che è in corso rispetto alla valorizzazione anche del sito delle Orme dei Dinosauri, che è anche un grande progetto di sviluppo, insomma, e quindi insomma per capire se avete degli aggiornamenti, delle anteprime da condividere. Grazie.
Grazie Assessora. Ha chiesto la parola al consigliere Angeli. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Mi sono distratto un attimo. Prima di tutto vorrei ringraziare le due onorevoli che sono venute qua in Aula a trovarci. E anche perché stiamo parlando di un tema, io credo, fondamentale per la città di Rovereto, perché da quanto ci è stato descritto prima dal direttore generale si parla per Rovereto di richiedere degli investimenti per circa 23 milioni di euro. Cioè 23 milioni di euro sono il programma degli investimenti per il 2022 sulla nostra città. Più o meno queste sono le cifre che noi andiamo a richiedere, dopo bisogna vedere se si riesce ad accedere a quei bandi. Una domanda che mi sorge spontanea è il primo, se noi siamo in ritardo nella presentazione di questi bandi, se ci sono queste finestre, se la provincia è stata in ritardo per presentare questa disponibilità per poter accedere a questi bandi, anche perché si parla della provincia di circa, mi sembra, 2 miliardi e 194 milioni di investimenti sulla provincia di Trento. Allora, le richieste che noi facciamo, i 23 milioni, fanno parte di quei 2 miliardi e 194 mila euro, 194 milioni di euro, oppure sono un qualcosa in più? Perché è giusto anche sapere di che cosa stiamo parlando. Sicuramente ci sarà una possibilità di avere più finanziamenti in merito a questo, ma io voglio essere pratico. Stiamo parlando di una richiesta da parte del Comune di Rovereto per la realizzazione di, mi sembra, due scuole, due palestre e dopo due asili, mi sembra. Dopo c'è un programma, un ragionamento insieme all'opera universitaria per la realizzazione del studentato presso l'ex asilo della manifattura Tabacchi. È stato inserito dentro anche in parte una riqualificazione delle vie maioliche. Io mi chiedo, noi la settimana prossima andiamo a parlare del DUP. Nel DUP di queste cose si parla, ci sarà la richiesta nel PDRR di queste, a parte quello delle vie maioliche, perché non è specificato bene, e non si parla di PNRR in merito a quello, tra il resto, e lo vengo a sapere questa sera. Ma sarebbe stato opportuno, io credo, coinvolgerci anche noi consiglieri su dove vogliamo fare queste, dove vogliamo realizzare queste opere. Perché le due palestre, dove? Le due scuole primarie, dove? I due asili nido, dove? Io penso che la città di Rovereto ha queste esigenze, però ne ha, io credo, altre esigenze molto prioritarie, molto più prioritarie di queste. Potrebbe essere il Follone, che non è stato nemmeno preso in considerazione di poter fare un progetto del PNRR. Parliamo della viabilità roveretana, che, guarda caso, a Trento fanno interamente la ferrovia, Rovereto non si sa come ha penso, come ha detto prima il consigliere Chemotti, in cui c'è la possibilità di inserirla, che non c'è. Lo sappiamo benissimo che non c'è la possibilità di inserirla nel PNRR, l'interamento della ferrovia, perché fa parte di un altro progetto, perché non lo so se il comune di Rovereto è arrivato in ritardo per fare questa richiesta, non lo so, perché io non sono un tecnico e non posso e non sono a conoscenza di tutto questo. E allora, senza perderci in un discorso politico, perché io credo che in questo momento non è da fare un discorso politico, ma di fare un ragionamento tecnico. Quali sono le opportunità che può avere Rovereto sul PNRR? Questo è il compito, che è quello che noi vogliamo, di quello che è importante per la città di Rovereto, perché sono dei finanziamenti che sono indispensabili per la città di Rovereto, penso anche per molte altre comunità. Ecco perché è mancato anche da parte di questa amministrazione un coinvolgimento delle opere che si vogliono fare sulla nostra città. E io vorrei avere delle risposte in merito a questo. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Prego consigliere Corradini.
Grazie Presidente. e buonasera all'onorevole Cattoi, alla senatrice Confatti e un grazie per la relazione che hanno fatto puntuale e precisa.
Mi scuso, consigliere Corradini, ci sente poco, si avvicini di più al microfono magari.
Sente?
Adesso. Sì, adesso sì, pronto. Meglio.
Rifaccio? Allora, niente, no, volevo ringraziare.
I saluti li abbiamo sentiti.
I saluti li avete sentiti, buon, perfetto. Allora, niente, no, sono d'accordo anch'io che è un'opportunità straordinaria questa e del PNRR. Quello che mi lascia un po' diciamo perplesso sono i tempi, chiaramente, no? Tempi che sono brevi, entro il 2026 la rendicontazione dei lavori, da quello che ho capito, no? Ma volevo focalizzarmi un po' di più sui piccoli comuni, come è stato già riportato magari da altri consiglieri. Perché mentre il comune di Rovereto, come penso altri comuni più grandi, insomma, più grandi nel senso Trento, o comuni che hanno struttura, possono chiaramente assumere e portare avanti progetti. Ma i comuni più piccoli, pensavo quelli sotto i 5.000 abitanti, faccio l'esempio che è stato fatto prima del bando sui borghi, no? Sono pienamente d'accordo che chiaramente sul PNRR, parentesi, non è solamente una presentazione dei progetti, come è stato detto, ma chiaramente c'è dietro un progetto, questo progetto, nel senso che per esempio appunto sui borghi non è solamente un restauro, diciamo, di questi borghi, ma ci sono dopo vanno dati dei punteggi in base anche a una rigenerazione, una rivitalizzazione di questi borghi, dando dei punteggi nel caso appunto di coprogettazioni, partenariati pubblico-privato, pubblico-pubblico. Ecco, questo è quello che volevo dire, se se ne era parlato di questi comuni più piccoli, perché sicuramente non hanno una struttura, diciamo, adeguata per portare avanti questo tipo di progettazione, sia per quanto riguarda la parte tecnica che per quella amministrativa, perché dopo si parla di gare, appalti, rendicontazioni, che chiaramente devono essere fatte a breve. Ecco, tutto qua, grazie.
Grazie. Ci sono, segretario da remoto, altri interventi, richieste? No? Allora darei la parola. Prego, consigliere Ploteger, vedo la sua mano alzata. Prego.
Grazie, Presidente. Sì, indubbiamente l'opportunità è straordinaria ed è stata declinata in modo esauriente anche dalle due parlamentari. Però, in effetti, io sono d'accordo con Angeli. Se da questa straordinaria opportunità per Rovereto arriva quel che è stato prospettato, io dico questa disgraziata città che anche se qualcuno dice di no, sta lentamente sprofondando e andando verso un anonimato grigio che non è assolutamente in linea con la sua storia, se solo quelle opportunità che sono state prospettate vengono, direi che la grande opportunità non la vedo, mentre a mio avviso, e lo chiedo ai parlamentari anche se possibile, la grande opportunità per questa città è la ricucitura della città con la circolazione e l'interramento dei binari. E questa è stata una proposta che inizialmente è stata accettata anche quasi con sufficienza o dal sindaco Valduga, poi è tornata in ballo perché le opposizioni l'hanno tirata. Ecco, quella è una proposta che potrebbe significare veramente un rilancio per una città come Rovereto, che o con una visione di un futuro veramente all'altezza delle sue tradizioni. Ricucitura della città e oltretutto anche con una serie di lavori che verrebbero a rianimare, a dare ossigeno a un problema del lavoro che indubbiamente è sempre peggio, imparato naturalmente in una visione nazionale in cui il globalismo finanziario capitalista sta colpendo e colpirà sempre più il lavoro nel nome solo di massimizzazione di interessi. E quindi anche da quel punto di vista lì, l'interramento e la ricucitura della città sarebbero un'opportunità di lavoro di enorme importanza. Ma vado a concludere perché è tardi, ma ci tornerò indubbiamente sul bilancio duramente. dobbiamo assolutamente chiedere qualcosa di straordinario per la città. Fortunatamente straordinario è stato Sgarbi, che ha risollevato le fortune del centro per la cultura che abbiamo a Rovereto e del Mar. Ma senza le grandi proposte Rovereto non potrà risorgere. Allora, tra le grandi proposte, noi vediamo e vogliamo assolutamente, e credo che con la Lega e con le altre opposizioni lo porteremo avanti decisamente, una enorme opportunità è proprio quella dell'interramento dei binari e della ricostruzione della città, avviandola in modo veramente fastoso verso una visione turistica che potrà ridare luce alla città di Rovereto, visto che la grande industria non ci sarà più, per i vari motivi non ci sarà, quindi una grande visione turistica naturalmente associata ad una ripresa industriale nel solco della ricerca naturalmente e non certo delle grandi industrie manifatturiere del passato. Ecco, io dichiaro di essere rimasto un po' deluso da quello che si prospetta in termini di sfruttamento, diciamo, delle opportunità del PNR. Mi auguro che non sia così, mi auguro che effettivamente il PNR troverete porti qualcosa di veramente importante e decisivo, risollevandola e togliendola via da queste proposte anemiche della quale giunta, da questo disinteresse dell'attuale giunta comunale. E mi auguro che la provincia, la giunta provinciale, porti qualcosa veramente di importante, così come ha portato, perché la prima proposta è venuta dalla giunta provinciale da Fugazzi, ha portato quella proposta di interramento dei binari e di ricostruzione della città, che credo, ritengo e concludo, sia veramente un'opportunità di enorme importanza per Rovereto. Grazie.
Nessun altro? Allora do la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Sì, abbiamo inteso che faccio anch'io il mio intervento prima, in modo tale che poi sulle nostre le considerazioni di tutti potete poi chiudere voi, insomma, chiaramente la serata. Io ho ringraziato l'onorevole Cattoi e la senatrice Contatti all'inizio di questa serata, le ringrazio a maggior ragione adesso, dopo le loro presentazioni, perché sono state presentazioni che ci hanno permesso di capire chiaramente il grande lavoro. Da questo punto di vista mi permetto di dire che sono utili anche per loro, per avere un veicolo ulteriore per far capire la consistenza e l'importanza del lavoro che quotidianamente esercitano, no, dentro le istituzioni parlamentari, ma appunto oltre a poterlo far capire alla popolazione ci stanno anche permettendo di avere noi elementi come amministratori ancora più puntuali e collegamenti che ci permettano appunto di avere una profondità d'analisi maggiore rispetto a quella che inevitabilmente un'istituzione più piccola e periferica come un comune di 40.000 abitanti può mettere in campo. Le ringrazio anche per lo sguardo diverso che ci hanno trasmesso, non solo dal punto di vista del metodo, ma anche della possibilità di guardare un po' più in là, no? Al di là delle beghe o delle beghette, ma immaginando diciamo quanto di contributo si può dare guardando ad una dimensione nazionale e europea, anche attraverso le amministrazioni locali, sentendosi parte di un disegno che io ho forse anche in quest'Aula già più volte enunciato come importante. Di sicuro nelle nostre possibilità di incontro, perché Rovereto è città dell'incontro, alla Campana dei Caduti piuttosto che in determinate importanti commemorazioni, perché diciamo la storia ci serve per costruire il futuro, piuttosto che dentro i rapporti con le città del Mellate. E il disegno è quello di una necessità di più Europa. Io sono assolutamente convinto che ci sia necessità di più Europa in Italia, di più Europa in Europa e anche di più Europa nel mondo, perché qualcuno prima parlava di equilibri internazionali, di come dire, attori che possono in questo momento condizionare questi stessi equilibri in maniera determinante. Beh, io credo che il ruolo equilibratore dell'Europa sia incontrovertibile, partendo proprio dalla storia dell'Europa e pensando a ciò che l'Europa è stata capace di proporre dal punto di vista proprio prima di tutto della preservazione della dignità di ciascuno e anche come dire, della costruzione della democrazia. E allora grazie per questa capacità di inserirci dentro questo percorso che dal punto di vista politico è assolutamente importante, nobile, ampio, riconducendolo però poi, perché è vero che è anche attraverso gli atti amministrativi che poi le grandi idee possono prendere forma e sostanziarsi, riconducendole poi alla così dire, azione amministrativa anche quotidiana, anche di una realtà più piccola come la nostra. E allora da questo punto di vista io credo che quando parliamo di una occasione, un passo senza precedenti, piuttosto che di una ultima grande occasione, dobbiamo concentrarci chiaramente su alcuni aspetti. Intanto le tipologie delle opere che noi andiamo a proporre, perché è chiaro che come dire, se noi pensiamo alle opere sul nostro territorio, il tema diciamo, del corridoio Scanned, no? Non vorrei parlare solo della circonvallazione di Trento e della circonvallazione di Rovereto o dell'interramento a Rovereto, ma il tema del corridoio Scanned è un tema da PNRR. Dopo, e mi permetto di inserirlo tra le domande puntuali, non abbiamo ancora ben capito quanto dei 2 miliardi e 100 che riguardano il territorio trentino o che immaginavamo riguardare il territorio trentino, posto che siamo circa l'1% della popolazione nazionale, si immaginava di avere più o meno l'1% delle risorse del PNRR, quanto queste siano comprensive, al momento mi pare di capire di sì, dei soldi legati al corridoio Scanned, perché effettivamente quella è una progettualità che va ben oltre appunto il territorio della nostra provincia e quindi si cercava di capire se fosse, come dire, finanziato a parte oppure dentro, insomma, i soldi che riguardano il nostro territorio provinciale. Però se da un lato, ecco, quella è sicuramente, permettetemi la grossolanità, un'opera da PNRR, quando parliamo di poli scolastici o di plessi scolastici o di 06, l'ho già detto parlando forse qua in aula in altre occasioni, capisco quanto sono da PNRR se vengo ai ragionamenti che faceva la senatrice Conzati rispetto alla conciliazione tempo, famiglia, lavoro, alla parità di genere, alla necessità che il nostro paese tutto, da nord a sud, ha di mettersi al passo con i tempi da questo punto di vista. Certo, sono un po' meno da PNRR se pensiamo alla tradizione di questo territorio che in tempi assolutamente precedenti al Covid ha capito l'importanza di dotarsi, no, di istituti scolastici, di poli 06. Cioè dobbiamo stare attenti dal punto di vista della tipologia dell'opera poi a non fare in modo che dentro il PNRR, perché c'è l'altra variabile di cui adesso voglio un po' parlare, che è quella del tempo, ci sia dentro un po' di tutto, no? Perché effettivamente anche quando si discuteva prima rispetto ai fondi della rigenerazione urbana, no? Che qualche comune adesso lamenta di non aver ricevuto per colpa dell'indice di vulnerabilità, io voglio ricordare che effettivamente quel progetto lì non era nato come PNRR, cioè era un progetto ministeriale sulla rigenerazione urbana in base all'indice di vulnerabilità, tanto che noi facendo alcune considerazioni come comune, consapevoli che altre volte su progettualità che riguardavano la vulnerabilità urbana non avevamo avuto accesso per i motivi che ricordava prima l'onorevole Cattoi, appunto su quel bando noi non abbiamo fatto domanda per quegli stessi motivi. Certo, se poi quel bando diventa PNRR, no? A posteriori, allora è chiaro che queste cose ce le dobbiamo appunto dire bene e raccontare bene e nel dettaglio, perché effettivamente si corre il rischio, se no, che dentro appunto il PNRR finisca, come dire, un po' di tutto, perché siamo presi, dicevo, da quell'altra variabile che è quella del tempo dell'opera, no? Perché è chiaro che il 2026 è un tempo assolutamente stretto e quindi i bandi si susseguono molto rapidamente, come ha ricordato in maniera assolutamente puntuale l'onorevole Cattoia e come poi ha ripreso, parlando di cronoprogramma e di tranche di finanziamento, la senatrice Conzatti. Ecco, da questo punto di vista, permettetemi un inciso, quelli che noi vi stiamo raccontando come azioni intraprese dal Comune di Rovereto sono solamente le prime azioni che vengono sui primi bandi che sono stati compilati. Non stiamo parlando e che si possono compilare. Non stiamo parlando del contributo finale del Comune di Rovereto o quello che chiederà il Comune di Rovereto alla fine, quello che ha potuto fino ad ora chiedere il Comune di Rovereto. Io credo che la relazione delle parlamentari da questo punto di vista sia stata chiarissima, credo anche le precisazioni del dottor Amadori. Ecco, mi dispiacerebbe che si ingenerassero degli equivoci parlando già di opportunità mancate piuttosto che di altre opere che sono, pensavo a quello che dice il consigliere Angeli, certo il Follone, Palazzo Bettagrillo, la Filanda Bettini, dal punto di vista della rigenerazione del territorio, abbiamo una caterva di ipotesi da inserire. E ecco, rispetto al coinvolgimento del Consiglio Comunale, siccome il consigliere Zambelli, e lo ringrazio, ha ricordato della particolarità, no, di questa riunione, e anche le parlamentari hanno parlato della tempistica e hanno fatto capire che è questo il momento in cui cominciamo ad avere la possibilità del coinvolgimento, beh, insomma, essere qua a parlarne comunque già tutti assieme, a mettere a disposizione ciò che si è fatto, per poter, è ovvio che non potevano essere nel bilancio queste cose, per il semplice fatto che la provincia, ma nei suoi tempi, senza parlare di ritardi, ha fatto, lo ricordava la deputata Cattoia, un incontro col consorzio dei comuni a novembre ultimo scorso per spiegare come insieme adesso si sarebbe potuti procedere. Allora ecco, tranquillizziamoci sul fatto, nel senso, voglio tranquillizzare sul fatto che non siamo alla fine del programma, siamo all'inizio, e quindi il coinvolgimento rappresenta come dire, la cifra di come si vuole poi procedere, e nello stesso tempo anche la grande, come tutti hanno ricordato a partire dalle nostre parlamentari, opportunità, perché queste che abbiamo richiesto sono solamente, ripeto, le prime opere. Però appunto, ecco, dal punto di vista del tempo dell'opera e della qualità dell'opera c'è una necessità assolutamente importante, lo dicevamo prima, di regia, perché provinciale, perché hanno detto bene le parlamentari, non si tratta solamente, come dire, di acquisire il finanziamento per l'opera, si tratta poi di immaginare come può essere gestita quella stessa opera e come si traduce in spesa corrente. Lo stesso ragionamento vale per il personale. Allora, l'esempio del plesso scolastico è assolutamente lampante, no? È chiaro che noi abbiamo bisogno di capire poi se dentro una pianificazione provinciale l'avere una scuola in più o una scuola in meno ha senso dal punto di vista delle richieste, dei dati di natalità, delle esigenze di un territorio, ma anche dal punto di vista poi della possibilità di gestione di quella stessa scuola. E sul personale penso alle richieste rispetto al fatto che diventi, come dire, a tempo indeterminato un'assunzione che hai invece fatto in un momento di emergenza. È chiaro, non possiamo dimenticarci che come comuni dal 2012 siamo stati sottoposti a un piano di miglioramento che comunque l'ha asciugata la macchina comunale, no? Allora, probabilmente c'è stato anche un eccesso di necessità di asciugatura, dall'altra dobbiamo evitare però che a un certo punto si ritorni ad avere delle strutture che magari in un tempo finito, ci auguriamo a un certo punto l'emergenza, non siano strutture che poi si reggono e reggono o permettono di reggere il sistema dei comuni nel suo complesso. È chiaro però, ecco, che appunto dentro questa necessaria, per i motivi che abbiamo detto tra in alcuni esempi, regia da parte della provincia, c'è però quella possibilità, dicevamo in inizio, di azione diretta, e soprattutto c'è bisogno di un supporto dentro questa azione diretta per noi comuni. Di un supporto che appunto può essere legato da un lato alle necessità, ne stavo parlando adesso, certo, anche di assunzione, però con quella agilità, parlavate giustamente entrambe di sburocratizzazione, che effettivamente permette non solo di avere più facilmente delle assunzioni, ma anche a chi è già assunto di lavorare in maniera più agile, perché effettivamente anche tutto il ragionamento sul codice degli appalti ci permette effettivamente una certa maggiore rapidità e di conseguenza decongestiona un po' già il ruolo del nostro personale. Abbiamo bisogno sicuramente di supporto a livello romano, a livello centrale, per operare insieme alla provincia, ma anche direttamente come comuni, quel riequilibrio di cui si parlava, perché ho capito che dobbiamo effettivamente portarla tutta l'Italia dentro questo grande percorso europeo, però è anche altrettanto vero, come dicevo, che non dobbiamo nemmeno immaginare che il PNRR sia tutto utilizzato per fare delle cose che su alcuni territori erano già state ampiamente fatte e che come dire, non rappresentano a quel punto per quegli stessi territori quella grande opportunità che il PNRR può appunto rappresentare. E poi abbiamo bisogno di supporto per l'attenzione al territorio, nel senso che dentro le grandi opere c'è bisogno di, proprio dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista del non aggredire il territorio in una maniera che poi possa essere irreparabile, di appunto supporto, di interlocuzione a livello nazionale. Allora l'esempio qui è prima di tutto quello dell'interramento della ferrovia. Chiaramente non condivido quasi niente della ricostruzione che ha fatto il consigliere Plotiger, ma al di là delle opinioni personali c'è un dato oggettivo che riguarda il progetto interramento della ferrovia. Che, ma non è mancanza di rispetto nei confronti della provincia, è attenzione rispetto al percorso che c'è stato, che non possiamo definire, ma il primo che lo riconosce è il presidente Fugatti, come un'idea che è nata, come dire, oggi. Sul tema dell'interramento della ferrovia si discute in questo territorio da decenni. Interramento della linea passeggeri e bypass per quel che riguarda l'alta capacità invece, cioè le merci. Allora, a proposito di interlocuzione con la delegazione parlamentare, in un incontro, e ringrazio la senatrice Contacci, ma l'ho già detto in quest'aula, che lei ha promosso, abbiamo effettivamente potuto capire lo stato dell'arte rispetto alla tratta di Rovereto, che non è che non è finanziata nel PNRR perché è in ritardo rispetto agli altri comuni o perché non si è presa per tempo. Si è presa talmente per tempo che ha, insieme al resto della Valle Garina, non da sola, e il presidente Fugatti riconosce questo aspetto tanto che l'ha sostenuto e lo sostiene, cancellato il bypass che si era pensato per l'alta capacità, nel senso che in quell'incontro abbiamo capito che per ora si parla solo di trasporto merci e che su Rovereto non c'è una progettualità avanzata. Mi permetto di dire che se guardo il dibattito, del tutto avanzata forse non c'è nemmeno da altre parti, ma i tempi poi effettivamente saranno quelli utili nel PNRR, le semplificazioni per riuscire ad arrivare a progettualità più definite anche sugli altri territori. Ma a Rovereto è stato cassato il progetto di bypass perché era quello che prevedeva la galleria sotto l'Ozzugna, giudicata invasiva dal punto di vista delle sorgenti e della sostenibilità ambientale. Questo riconosciuto in maniera come dire, trasversale, e per questo dentro un rapporto col corridoio del Brennero assolutamente proficuo di attenzione ai territori ha portato a cassare il progetto. Allora, anche, e non solo per quel tema che da anni e anni si discute, l'ho detto, di ricucitura urbanistica, di possibilità di interramento, alcuni dicono tecnicamente fattibili, altri invece con meno facilità, anche per le merci, non solo per le persone. Cassato il progetto sulla galleria Zugna, si è arrivati a fare un ragionamento rispetto all'interramento delle stesse merci, nel senso che le Ferrovie dello Stato, nell'incontro che abbiamo avuto al Ministero delle Infrastrutture, ci hanno detto, guardate che nel momento in cui è ragionevole non si fa il bypass, bisogna pensare che per Rovereto il bypass sia passare sotto la città. E allora si è cominciato a parlare di interramento e adesso di studio di fattibilità, abbiamo appreso venerdì, per questo motivo. E le Ferrovie dello Stato si sono impegnate a consegnare al territorio, e lo studio di fattibilità finanziato ci dimostra che vanno verso questo impegno, due ipotesi di tracciato sulle quali fare analisi costi-benefici e cercare di capire, a proposito di attenzione al territorio e manutenzione del territorio stesso, quale sia la meno invasiva, la meno impattante tra queste. Insieme a questo ragionamento, ma come dire fuori, ampiamente fuori dai fondi non solo del PNRR, ma per questo momento anche per quelli che riguardano la progettazione e lo studio di fattibilità sull'Overetto, il tema dei passeggeri, che nel momento in cui permette di liberare spazio in superficie, convince questa città da decenni, sia per quel che riguarda la ferrovia che per quel che riguarda la SS12. Certo, convince di meno se invece che essere l'occasione di un'interazione intermodalità dovesse diventare l'occasione per mettere una secante o un attraversamento che, a proposito di ricuciture, purtroppo non aiuterebbe per niente, in mezzo alla città. L'altra settimana ero a Volano a fare una riunione, c'era l'assessore Spinelli per la provincia sulla viabilità. Il comune di Volano giustamente ricordava di quanto impattante sia avere la SS12 in mezzo al paese. Ecco, credo che sia la migliore, come dire, sponsorizzazione anche per non averla in mezzo alla città, seppur pochi chilometri più a sud. È chiaro che se invece c'è la possibilità, ma tecnicamente, ripeto, è tutta ancora da valutare, ma noi come consiglio abbiamo detto che la si valuti, che si vada a vedere se effettivamente può essere così, di interrare per recuperare spazi in superficie e non attraversamenti di mezzi, beh, quello è un ragionamento, tutto il polo dell'intermodalità, lo ricordava il consigliere Chemotti, è basato su questo concetto, tutto il tema dentro la meccatronica rispetto anche alla coniugazione formazione impresa è basato su quel concetto lì, per cui figurarsi se non siamo d'accordo rispetto alla ricucitura che si potrebbe creare anche sul nostro territorio. Però è chiaro, dicevo, che per avere efficacia da questo punto di vista abbiamo bisogno di dentro una regia che comunque è provinciale, perché effettivamente altrimenti corriamo il rischio di perdere di vista quella importante possibilità di interlocuzione che dentro il corridoio del Brennero c'è stata fino ad ora garantita. Non siamo contrari all'opera, si tratta di capire, e poi il potere di interdizione da quel punto di vista lì, a proposito di sviluppo, di PNRR, di grandi ragionamenti continentali e transcontinentali, andrebbe miseramente a morire. Però è chiaro che coniugare le grandi visioni con l'attenzione al territorio è fondamentale per chi il territorio lo amministra localmente, e quindi dire non siamo contro un'opera, però cerchiamo di fare in modo che sia il meno impattante possibile. E allora anche dentro il PNRR, così come viene fatto anche chiaramente dagli altri comuni, avete visto le prese di posizione in questi giorni dei sindaci della Rotaliana, quelle che come Vallagarina a suo tempo avevamo preso, c'è la necessità di promuovere questa grande possibilità di ragionamento assieme. Ecco, su questi aspetti, l'attenzione al territorio, le questioni legate alla sburocratizzazione, la possibilità di riequilibrare a livello nazionale e anche la possibilità di aiutarci dentro questo mare magnum di progetti subentranti e quindi che devono poi ancora essere proposti, credo che il lavoro assieme che questa sera abbiamo cominciato a rappresentare sia quello importante e fondamentale per fare in modo, come avete detto bene voi, che questo passo senza precedenti come dire, trovi realizzazioni poi altrettanto concrete ed importanti, e che non sia solo un'ultima grande occasione, ma diciamo l'occasione per mettersi in pari e poi ragionare sempre così, amministrare in questa maniera e stare al passo con il resto del nostro paese, ma tutti insieme col resto dell'Europa e come Europa col resto del mondo. Insomma, io credo che questa sera una prima base importante da questo punto di vista siamo stati capaci di metterla lì. Grazie.
Grazie Sindaco. Allora adesso darei la parola alla senatrice Conzatti e poi all'onorevole Tattoi per le risposte. Prego senatrice.
Vi ringrazio tutti perché sono delle splendide domande che ci permettono di fare delle riflessioni insomma importanti. Questa sera, insomma, anche per l'ora, insomma, cercherò di dare degli spunti veloci e non sarò esaustiva, però siamo a disposizione e quindi in ogni momento per gli approfondimenti e per approfondire anche singoli temi. Io parto insomma, con ordine, così da non dimenticare nessuno. Allora, sicuramente, consigliere Faite, il tema ci investe, sappiamo quanto sia importante in questa fase avere un governo nella pienezza della consapevolezza che siamo dentro in un disegno europeo e quindi non va persa nessuna competenza, nello stesso tempo abbiamo bisogno di un presidente che sia nel solco dell'europeismo e dell'atlantismo ancora di più in questo momento e di un Presidente che ci dia continuità anche oltre la scadenza della legislatura, almeno quella naturale del 2023, perché il PNRR termina nel 2026, quindi in ogni caso oltre questa legislatura e oltre le attuali competenze in campo. Ci siamo, è una bella prova politica, il consigliere Zambelli. E sempre di più se ne parlerà nel bilancio, c'è una tecnica di contabilizzazione anche delle opere diversa e immediata nello bilancio già all'aggiudicazione dell'opera e quindi da subito le opere che il comune di Rovereto riuscirà ad aggiudicarsi vedranno la loro presenza nel bilancio. È un lavoro in itinere davvero e tutto viene stato suddiviso a semestri e quindi nei vari semestri ci sono i target, gli obiettivi, gli interventi, i bandi necessariamente si aprono e si chiudono all'interno di quei semestri. Oggi già abbiamo la chiarezza di quali sono i target e gli obiettivi a 5 anni. Non abbiamo ancora la contezza di tutti gli interventi a 5 anni e in questo senso sarebbe anche molto importante al più presto che anche il sito fosse aggiornato e si potessero avere le schede dettagliate anche in prospettiva per prepararsi. Per prepararsi perché i progetti, e così rispondo alla domanda generale, e che sono scelti, che sono stati scelti, che tutte le amministrazioni devono scegliere, devono essere progetti esecutivi o quasi esecutivi, perché in alternativa manca la possibilità di essere realizzati nel 2026, oppure interventi su opere minori che hanno la possibilità di avere dei progetti preliminari esecutivi entro il 2026. Quindi questo è uno dei criteri fondamentali anche poi per poter vincere i bandi. Insomma adesso ovviamente gli architetti e gli ingegneri sono più preparati di me sul codice degli appalti e sul codice dei contratti pubblici, però ci sono delle importantissime riforme di semplificazione già approvate col decreto 77 di maggio di quest'anno e in corso di approvazione, perché anche nel 2022 uno degli obiettivi sarà un'ulteriore modifica del codice degli appalti proprio a valere sulle opere PNRR. Però già oggi sappiamo che sono previsti dei tempi ravvicinatissimi rispetto alla pubblicazione e all'aggiudicazione, devono passare non più di 100 giorni e i tempi tra l'aggiudicazione e la realizzazione devono essere ridotti mediamente del 15% rispetto a quelli attuali. Questi sono gli obiettivi del piano. Quindi insomma, quando si dice che le milestone, cioè gli obiettivi intermedi, chiamiamoli così, sono chiari e devono essere chiari anche nella presentazione dei progetti, si dice proprio questo, cioè vogliono sapere nel dettaglio quando si farà. Ogni singolo progetto deve essere accompagnato da un cronoprogramma piuttosto dettagliato. È per questo che il livello di progettazione è piuttosto impegnativo. Credo che i comuni del Trentino siano più fortunati di altri comuni perché hanno a disposizione di un panel di interlocuzioni più vasto, nel senso che come tutti i comuni d'Italia possono avere come interlocuzione l'ANCI, che ha un sito aggiornatissimo che a sua volta sta facendo degli interventi anche molto puntuali per rispondere a delle esigenze degli enti locali. La struttura del Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie, che ha una task force specifica per l'interlocuzione, la Conferenza Stato-Regioni e poi i nostri organismi, diciamo, provinciali, perché comunque c'è una cabina di regia PNRR gestita dalla dottoressa Pedron, che supporta sia nella fase di redazione dei bandi sia poi nella successiva fase di monitoraggio e rendicontazione, perché anche quelle saranno fasi molto delicate, sia, diciamo così, poi tutta una parte di consulenza che a partire dal dottor Gardelli e tutta la sua struttura è a disposizione dei comuni del Trentino. Di tutte queste competenze bisogna avvalersi, oltre che delle 19 competenze, la provincia di Trento ha a disposizione 6 milioni, l'ha detto prima bene il dottor Amadori, 6 milioni 295 mila euro per l'assunzione di queste 19 professionalità, e quindi saranno comunque a disposizione del territorio. Poi ritorno con ordine, altrimenti poi mi perdo. Allora, per quanto riguarda sì, sui tempi, sì, questo l'ho già detto, e sullo 06 anche. Lo 06 è vero che ci sono dei territori che hanno iniziato prima e che potrebbero essere svantaggiati. Possiamo pensare a Rosoreto, possiamo pensare a Trento, che ha fatto dei passi rilevantissimi. Trento è addirittura oltre l'obiettivo del PNRR, che fissa un'offerta del 30%, Trento è quasi al 50% come offerta. Però è vero anche che altri territori, da Mori a molte valli del Trentino, non hanno questa stessa offerta, e a cascata le famiglie del Trentino mediamente non hanno la stessa offerta di servizi, le donne del Trentino hanno meno possibilità di lavorare, e tutto questo incide negativamente sul contributo che il Trentino deve dare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi complessivamente in Italia abbiamo una donna che lavora su due, al sud una su tre, e siamo al penultimo posto in Europa, pesantemente al penultimo posto. Abbiamo un gap uomo-donna dei 20 punti percentuali, medio in Italia, e un gap europeo, donna europea, donna italiana di 20 punti, 17 punti percentuali. Quindi siamo sotto, e questo vuol dire che il paese non cresce, banalmente. Quindi abbiamo un problema di sostenibilità, di crescita dei conti pubblici e previdenziali, e abbiamo un problema di natalità. Dove le donne lavorano fanno figli, dove non lavorano, si è visto, questa è la mappa europea, non fanno figli perché non hanno prospettiva di futuro. Quindi diciamo che è un problema che ha delle ricadute pesantissime, per questo si investe molto, perché quasi 5 miliardi di risorse in questa direzione sono molte. Proseguo, allora, il consigliere Chemotti ha fatto moltissime domande, quindi a flash. Allora, sull'interramento della ferrovia ampiamente e risposto il sindaco, non è nel PNRR, come non è Bolzano nel PNRR, cioè la circonvallazione ferroviaria di Bolzano e di Rovereto non sono nel PNRR perché non c'era il progetto avanzato. A Rovereto non c'era ancora la scelta di quale progetto scegliere, ancora oggi non c'è, e quindi non poteva essere nel PNRR, però è già finanziata la progettazione nel decreto semplificazioni. E col sindaco e io stessa successivamente con la presidente della Commissione Infrastrutture della Camera abbiamo parlato con il referente RFI e ci ha necessariamente confermato che l'opera verrà fatta, perché i treni arrivano dal nord e scendono a sud perché l'asse è Scandinavo Mediterraneo, quindi secondo il progetto i treni devono passare, non è che si fermano a Rovereto, e quindi siamo sicuri che verrà fatto. Il tema è che venga fatto come va bene a Rovereto, come va bene alla Vallagarina, come va bene a questo territorio, e quindi bene che il dibattito ci sia. E sul digitale, allora il tema è complesso e forse non è neanche la mia materia, dico quello che so. Allora, è chiaramente uno degli assi principali, perché sul digitale si investono 49, quasi 50 miliardi. Con comprensivo del piano complementare complessivamente, e è un tema centrale anche la protezione delle reti. C'è stato un dibattito molto importante che si è concluso dicendo che le reti resteranno comunque nazionali, che l'infrastruttura resterà comunque nazionale, che c'è una normativa già approvata sulla Golden Power che a maggior ragione proteggerà questa struttura nazionale. Rispetto all'implementazione della banda ultralarga c'è un dibattito aperto fra Open Fiber e TIM, ma ci vorrebbe una serata solo per approfondire quello. Quello che il ministro Colao ha detto è: non ci interessa come governo ingerirsi negli assetti societari, l'importante è che la rete unica complessivamente ci sia, che la faccia un pezzo uno, un pezzo l'altro, non interessa fino al giusto, l'importante è che la facciano. E l'altra invece agenzia importantissima che è stata approvata è l'agenzia sulla cyber security, anche questa sospinta ovviamente del ministro Colao, che silenziosamente ma sta facendo un lavoro straordinario a parer mio. Sulla professionalità, sulle professionalità, sull'istruzione, e anche qui le risorse sono moltissime, complessivamente oltre 30 miliardi. E sull'istruzione si parte dal combattere la dispersione scolastica, che in parti diverse d'Italia è molto significativa, a potenziare moltissimo gli ITS, proprio in Senato abbiamo il decreto in conversione sugli istituti tecnico-scientifici, e potenziare il duale, quindi scuola-lavoro. È stata rifinanziata anche in legge di bilancio, proprio per dare opportunità, esperienza. Dopodiché si stanziano molte risorse anche per potenziare tutta la parte universitaria, soprattutto borse di studio e dottorati di ricerca. Parallelamente, e diciamo a tutti i livelli del percorso scolastico, si reinveste su tutte le materie STEM. C'è una carenza nazionale di professionalità, scienza, tecnologia, matematica e così, e anche dal punto di vista femminile, quindi si investe sia come formazione degli insegnanti in questa direzione, sia come orientamento scolastico, partendo e insistendo molto anche sull'aspetto femminile in questo senso, sia come specializzazioni post-universitarie. Noi il PNRR, che ha come atti importanti la digitalizzazione, la trasformazione green, se non abbiamo queste competenze andiamo poco lontano, quindi dobbiamo velocemente portarci a livello anche delle competenze. E altro tema è quello delle competenze nella pubblica amministrazione. Qui ci sono anche delle belle slide, perché girando un po' anche sul sito Italia Domani le trovate sicuramente, della riforma sulla pubblica amministrazione di Brunetta. Secondo me il ministro Brunetta ha fatto un buon lavoro e ha suddiviso in fasi la riorganizzazione, quindi una fase di assunzioni di una nuova classe dirigente nella pubblica amministrazione che abbia competenze anche digitali, anche tecniche, di un piano di formazione che è molto più massiccio e capillare, con investimenti importanti. Adesso avevano studiato che facevano forse 40 ore all'anno di formazione, ma forse anche molto meno, non sto dicendo un dato sbagliato, erano pochissime le ore di formazione. Un piano di, come si diceva, di riorganizzazione del modello aziendale interno alla pubblica amministrazione, con le policy sui processi, quindi molto aziendale anche come impostazione, e poi tutto il passo avanti sulla digitalizzazione, i procurement e tutto il dialogo digitale con il pubblico, insomma, nell'ottica di una pubblica amministrazione valorizzata al proprio interno, ma che si senta al servizio dei cittadini e delle imprese. Sono domande da programma di legislatura. Beh, sull'energia anche ci vorrebbe una serata, e il tema è questo, il tema è probabilmente molto geopolitico e impatta moltissimo sull'Italia per le scelte che l'Italia ha fatto anche in passato sull'energia. Oggi il dibattito si riaprirà perché, come sapete, l'Unione Europea ha riproposto nella tassonomia europea di utilizzare molto il gas e il nuovo nucleare, che è un'altra cosa, ma comunque Cingolani l'ha spiegato molto bene, il nuovo nucleare, però insomma c'è un dibattito aperto da questo punto di vista. Adesso ci sarà un decreto, forse questa settimana o la prossima, di nuovo di supporto sul lato energetico, per le famiglie in difficoltà, per le imprese energivore, una soluzione probabilmente più fiscale sull'IVA e l'inizio di una revisione degli oneri generali di sistema. Dopodiché c'è tutto il capitolo invece sullo stoccaggio e l'approvvigionamento comune europeo, che necessita ancora di un dibattito europeo che non è molto avanzato oggettivamente. Sulla corruzione forse ho detto prima, sicuramente sono coinvolte con dei protocolli ad hoc che erano fra i 51 obiettivi di fine 2021, Corte dei Conti, Guardia di Finanza e l'OLAF europea. Quindi insomma, mi pare che ci sia grande attenzione. Invece la consigliera Morandi, sugli enti locali forse ho detto, invece sulla parità di genere, ecco sì, diciamo che il PNR fa una parte sulla parità di genere, asili 4 miliardi e 6, tempo pieno 1 miliardo, e poi finanziamento sull'imprenditoria femminile, un altro 1,5 miliardi. Altre risorse sono state investite in legge di bilancio scorsa e nella presente, e il monitoraggio di tutte queste opere, diciamo, e interventi sulla parità di genere verrà fatto dal nuovo organismo che è stato istituito in questa legge di bilancio, che è l'Osservatorio sulla parità di genere. Adesso è partito, è stato finanziato con 5 milioni e si occuperà proprio di monitorare le misure in atto, l'efficacia ex ante ex post delle misure, e anche di una grandissima campagna di comunicazione a livello nazionale. Stessa cosa, fotocopia verrà fatta anche sulla violenza di genere, ma anche qui ci vorrebbe un'altra serata. Il consigliere Gnocchi, sì, sicuramente assessore. Sì. No, mi sono sbagliata, scusa. Siamo in fondo. La dimensione va colta del PNRR, è chiaro che sulla progettazione un po' è come dicevo prima, il lavoro non è ancora terminato, perché c'è fra gli obiettivi del 2022 la revisione del codice degli appalti. Quindi diciamo che quello che abbiamo detto fino adesso è una parte del lavoro fatto, un'altra parte deve ancora arrivare, ed anche per questo la fatica di implementazione del PNRR è proprio per questa fase di continua implementazione di nuove norme e anche di un sistema che si alimenta passo dopo passo. Quello che piace a me di questa cosa è che probabilmente nel 2026, anzi sono sicura che nel 2026 finiremo abbastanza bene il PNRR, e questo ci permetterà di avere un nuovo modello di lavoro, perché tutto questo, diciamo, che viene applicato in Italia in via sperimentale, io mi immagino per poi essere adottato in via normale. E se riusciremo a fare bene il PNRR, nel dibattito adesso all'Ecofin soprattutto c'è un ragionamento per dire proroghiamolo, cioè facciamone un'altra linea di finanziamento, se funziona facciamo in modo che l'Italia emetta ulteriore debito pubblico comune per fare altre opere, per darsi ulteriori obiettivi di sviluppo comune, e che poi si usino queste stesse norme, questi stessi meccanismi già consolidati per proseguire. Insomma, è un po' futuribile ancora questo progetto, però ne stanno già parlando, il ministro Franco ne sta parlando all'Ecofin. E l'assessora Cossali. Allora sì, e parto dalla cultura. Allora è vero, adesso ancora i bandi sulla cultura sono poca cosa, perché anche quantitativamente non è moltissimo, l'efficientamento energetico di cinema, teatri e così via, l'intervento sui borghi, però c'era un intervento già finanziato sulla piattaforma nazionale del turismo e degli enti culturali, quindi una piattaforma, diciamo, istituzionale nazionale, e poi ci sono tutte le misure finanziate in legge di bilancio, questa è nella scorsa. Quelle che mi vengono in mente sono la digitalizzazione dei percorsi culturali, le app banalmente, e tutti i percorsi dei treni storici per rivitalizzare i borghi, e anche ovviamente tutto l'intervento del 110%, o non proprio del 110%, dell'efficientamento energetico sugli alberghi. Quindi insomma, diciamo, probabilmente si potrebbe fare anche di più, e non essendo la mia materia probabilmente c'è anche qualcosa in più, però quello che ho a memoria è questo. e sulle formazione pubblica, già detto, di Brunetta, e consigliere Angeli, e no, non siamo in ritardo, non è in ritardo la provincia, non è in ritardo il comune, e forse se c'è una cosa su cui siamo stati in ritardo, io ho provato a dirlo in tutte le sedi, è sul dibattito, cioè quando si arriva a affrontare un progetto così, le carte, la documentazione, il PNRR, come veniva avanti il ragionamento, ce l'abbiamo a disposizione da aprile del 2021. Allora, da lì il Trentino avrebbe dovuto aprire un dibattito, cioè studiare assieme, approfondire assieme quello che c'era scritto, in modo tale da anticipare la consapevolezza di quello che saremmo stati chiamati a fare e poi da andare solo a implementare le parti tecniche, le parti più operative. Ecco, io su questo sì, e mi sono arrabbiata anche con qualche giornale, se posso dire, perché pensavo invece di raccontarci cosa è successo 30 anni fa, magari raccontiamoci cosa faremo fra 30 anni, che magari ci serve qualcosa in più. Però insomma, questa è una nota di folklore mio. Ecco, sì, sui progetti, io credo che quelli presentati dal Comune di Rovereto siano quelli che potevano essere presentati, nel senso che le caratteristiche sono veramente molto stringenti, sia perché non possono essere presentate opere che sono già state finanziate da altri strumenti, cioè se un'opera è già stata finanziata dalla provincia non può essere presentata per il PNRR, solo, ad esempio, almeno che non venga presentata solo per la parte non finanziata. Oppure, ad esempio, per lo stato di avanzamento dei progetti, cioè se uno deve presentare un'idea, l'idea magari per il prossimo PNRR, per questo serve a poco. Quindi, insomma, ci sono delle caratteristiche molto stringenti, insomma, che devono essere rispettate e restringono anche il bacino. Vado veloce, scusate, lo so che... però mi sembra che tutti abbiano detto cose importanti. Ecco, il consigliere Ploteger, il sindaco ha risposto benissimo, io non ripeto. Dico solo che anche chi insomma, crede che anche la parte di rilancio delle opere, diciamo, infrastrutturali abbia un peso nel rilancio di una comunità, e dico che il PNR sicuramente attiverà moltissimo, perché l'attivazione che ci si aspetta sugli investimenti privati degli investimenti pubblici è superiore al doppio, almeno quella immaginata in NADEF. Quindi anche dalle imprese di costruzione a tutti gli indotti, a tutte le imprese che lavoreranno per realizzare poi i bandi che verranno vinti, insomma, saranno imprese che lavoreranno, daranno lavoro e si rivitalizzeranno. Aggiungo che noi abbiamo un'altra opera che non è nel PNRR, ma per la quale ci siamo veramente, insomma, abbiamo veramente faticato a Roma, è la 22. La 22 sta facendo in questo anno un progetto di partenariato pubblico-privato che attiverà oltre 7 miliardi di investimenti con tutte le opere che ne conseguiranno. Quindi credo che anche da questo punto di vista, se il nostro territorio sta attento e segue le opere, penso che possa attenderci uno sviluppo vivace anche dal punto di vista imprenditoriale. Sindaco, io ho condiviso molto, insomma, anche a me piace l'idea di sentirmi parte di un progetto, perché mi dà il senso anche della fatica che giorno per giorno si fa dal capire, dal implementare, dal guardarsi i progetti, dal cercare di spiegarli, e però è un grande progetto, cioè almeno anche politicamente per me ha un grande senso quello che stiamo facendo, e quindi non possiamo che proseguire e proseguire assieme il più possibile. Scusate, lunga, però siete stati bravi voi.
Grazie davvero. Prego.
Grazie Presidente. Beh, anch'io mi unisco come la senatrice Conzatti a ringraziare tutti gli spunti che avete fornito tutti nei vostri interventi. Sono molti, adesso è anche un'ora un po' tarda, cercherò di ripercorrere velocemente. Beh, il consigliere Carlo Faita, anche lui è partito proprio da una delle questioni calde di questi giorni, la nomina ovviamente del Presidente della Repubblica, sicuramente è un passo fondamentale che
contribuirà anche a determinare questo percorso, perché come diceva prima anche la senatrice Conzatti, non è un percorso che finisce nel 2023, cioè l'anno prossimo con la legislatura. Il PNRR è un impegno che tutti noi dobbiamo sentirci direttamente coinvolti, soprattutto chi ha un ruolo di amministratore, non solo noi come parlamentari, perché sediamo comunque all'interno del Parlamento, ma ricordatevi che i veri attori siete tutti voi, tutti gli amministratori, chi da consigliere, chi da sindaco, chi da assessore ha una responsabilità in questo momento storica. E questa responsabilità deve essere fortemente sentita, e non per niente, come diceva giustamente, che era stato stupito del fatto che potesse essere inserito all'interno del PNRR questo, quello che è definito proprio il servizio del potere esecutivo, è una cosa che è stata inserita anche all'interno degli ultimi provvedimenti provinciali, proprio perché comunque anche lo stesso presidente provinciale, laddove i comuni non arrivano a rispettare le tempistiche dei target e degli obiettivi che si devono raggiungere, si sostituisce tale quale, come invece lo stesso presidente può essere a sua volta sostituito laddove, come si diceva prima giustamente, non si intervenga nel raggiungimento degli obiettivi. Penso che, come diceva giustamente anche il consigliere Zambelli prima, è una grande prova di esercizio di utilizzo e anche concreto e fattivo di espressione della nostra autonomia. Il fatto di assumerci questa grande responsabilità è uno dei passaggi che ho colto nell'intervento del consigliere Zambelli e che condivido pienamente, perché innanzitutto essere autonomi non vuol dire fare quello che si vuole, ma è condividere un progetto, una visione, una prospettiva e sentirsi parte integrante di questo, con la responsabilità di capire che il proprio ruolo nel nostro piccolo può determinare il raggiungimento di un obiettivo più grande, che è quello appunto di riuscire a spendere tutti questi oltre 235 miliardi di euro che comunque abbiamo a disposizione, non tanto per noi, se vogliamo essere un po' meno egoisti del solito, cerchiamo di pensare ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché ci pensiamo a lui e quanto potrebbero effettivamente giovare del fatto di ritrovare in una società molti più servizi che potrebbero essere utilizzati da loro e che potrebbero, soprattutto nell'atto della formazione primaria, perché comunque il ministro Franco, e questa è un po' una risposta un po' trasversale, anche quando si parlava delle criticità, del fatto dell'importanza della formazione, il fatto che anche lo stesso consigliere Chemotti abbia tracciato e toccato più punti anche su questo, lo ringrazio perché lo ritengo fondamentale. Purtroppo in Italia mi pare che tutti, anche il sindaco e tutti gli intervenuti, abbiano constatato quanto purtroppo è da anni che manchi una seria programmazione. I nostri figli, l'istruzione stessa, paga il fatto che la politica a livello nazionale negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, si può dire, non ha programmato sufficientemente bene quello che doveva essere, soprattutto una programmazione seria e puntuale, sia nella formazione, sia nella sanità, perché ricordiamoci che purtroppo anche ad oggi noi ci troviamo con l'urgenza di una pandemia che non siamo in grado di gestire, perché purtroppo nessuno ha mai programmato in modo serio e puntuale, come viene fatto all'interno di questi target e di questi obiettivi, quindi con una seria programmazione, con traguardi e obiettivi da raggiungere. Allo stesso modo non è mai stato fatto nel passato per l'ambito ad esempio del sistema sanitario nazionale, anzi ricordo a tutti come l'imposizione rigorista europeista aveva imposto di fatto le chiusure di parecchi presidi ospedalieri periferici, cosa che invece, se andate a leggervi nel dettaglio la parte della sanità legata al PNRR, si torna a parlare finalmente dell'ambito territoriale della sanità, della vicinanza e del fatto di erogare dei servizi vicini alle comunità, che è un po' quello che comunque è l'inversione stessa che ha cercato di imprimere anche la giunta stessa Fugatti fin da quando si è insediata all'interno della giunta provinciale, cioè cercare di riportare a livello territoriale anche l'assistenza sanitaria, che è fondamentale. Mai come adesso, nella piena pandemia, abbiamo visto come la mancanza di programmazione, la mancanza di servizi vicino al territorio di fatto abbiano compromesso fortemente e ci impediscono comunque di riprenderci velocemente anche da questo sistema pandemico. Quindi la programmazione all'interno della formazione la ritengo fondamentale, perché è quella che ci determina poi i cittadini del domani, e quindi il fatto di non avere all'interno della pubblica amministrazione questa criticità legata al fatto di mancanza di professionalità legata soprattutto alle competenze digitali non è neanche una colpa del personale che è stato assunto a suo tempo, però forse anche qua il fatto che, come diceva prima anche la senatrice Conzatti, non si sia mai pensato che anche all'interno della pubblica amministrazione sia importante portare un approccio un po' più imprenditoriale, privatistico, legato anche alla formazione continua del personale, io vi assicuro che vengo da un mondo privato, di un centro di ricerca di una multinazionale, dove io facevo controllo budget e quando mi vedo il PNRR mi pare di essere tornata a fare il mio lavoro, perché di quello si trattava, e questo approccio privatistico e corretto di controllo e di pianificazione e di verifica dello scostamento tra quanto programmato e il raggiungimento effettivo degli obiettivi che siamo proposti è un modus operandi che i nostri imprenditori applicano tutti i giorni e c'è nella nostra società, solo che manca a livello di pubblica amministrazione. Cosa si chiede con questo PNR? Finalmente di portare e di allineare tutti questi gap che purtroppo si riscontrano all'interno della società e che il PNRR ha necessariamente l'obbligo di non perdere questa importante partita, ma perché ritengo fondamentale come la competenza, la formazione e soprattutto il fatto di avere una pubblica amministrazione più snella e più al passo con le esigenze anche del mondo privato ci permette di sanare quei gap che abbiamo ad esempio anche nella scuola, nella formazione, perché pensare la formazione in modo scollegato rispetto all'istruzione nel 2022 lo trovo alquanto superato e passato, perché l'istruzione deve permettere di formare quelli che saranno i lavoratori del domani. Quindi dal mio punto di vista il Ministero del Lavoro dovrebbe essere un connubio con il Ministero dell'Istruzione, perché comunque si deve fare istruzione anche parallelamente e contemporaneamente a quelle che sono le esigenze di un sistema produttivo, che altrimenti il sistema produttivo viaggia su un binario e la pubblica amministrazione, che è ancorata ancora a vecchie logiche, viaggia su un altro binario. Però questo poi mi determina quello scollamento che cerchiamo di sanare anche col PNRR, quella distanza che c'è tra un tasso di disoccupazione alto e il fatto che mai come oggi ci viene detto da parte di tutti gli attori privati e dalle aziende e dai commercianti e da Confartigianato e da tutti che non si riesce a trovare personale qualificato e comunque i bandi e le richieste di lavoro anche da parte delle aziende private non vengono comunque accolti e non abbiamo personale qualificato. Quindi capiamo che c'è uno scollamento tra il vecchio sistema anche dello Stato stesso di proporre certi approcci che sono purtroppo superati, questi limiti devono essere superati grazie soprattutto a questo PNRR. L'energia è un altro tema che è stato toccato, secondo il mio punto di vista non è un tema che è scollegato al tema della viabilità e delle infrastrutture, ma anzi è pregnante e strettamente collegato. Confindustria, anche qua a Trento, nell'ultima assemblea alla quale ho partecipato, l'ha messo nero su bianco. Il Trentino, l'importanza di avere dei progetti, mai come adesso, abbiamo il presidente Fugatti che è andato a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, vi assicuro, sia sulla A22 che sulla partita dei collegamenti infrastrutturali, sia sulla richiesta di progettazione di studi di fattibilità per il collegamento Riva e Alto Garda, anche qua dove comunque la Bassa Valagarina vi assicuro che ha un ruolo centrale determinante nelle scelte politiche, strategiche anche provinciali, e di fatto si è vista anche all'interno poi penso a Trento, ma penso anche su Roveto, ma penso anche su tanti altri progetti, perché sono 32 progetti che sono stati presentati dalla provincia per un importo complessivo di 2,1 miliardi e che comunque erano già da tempo che erano in fase di trattativa con i vari ministeri, perché è questo che dobbiamo pensare, la lungimiranza del fatto di dire e di essere consapevoli che uno sviluppo infrastrutturale del nostro territorio ci determina anche uno sviluppo futuro che ci permette di avere un prodotto interno lordo in crescita anche sul nostro territorio, perché i dati di Confindustria ci hanno detto e ci hanno messo nero su bianco che il Trentino purtroppo pecca di 20 anni di non programmazione soprattutto sullo sviluppo infrastrutturale. Abbiamo collegamenti che in Alto Adige sono presenti da 20 anni e in Trentino non sono mai stati fatti, perché come si diceva prima sono progetti che hanno 20-30 anni, ma perché nessuno li ha mai fatti? Al di là del fatto dei limiti della disponibilità economico-finanziaria, però i nostri vicini di provincia di Bolzano, sappiamo benissimo invece che loro hanno bene o male tutti i servizi infrastrutturali di collegamento tra le varie vallate, e su questo noi purtroppo siamo rimasti indietro. Diceva prima giustamente che il sindaco, non siamo contrari alle opere, ma non possiamo neanche sempre pensare giustamente che meglio se le fa l'altro, perché dobbiamo essere consapevoli che le opere non sono né il male per l'ambiente né il male dei nostri cittadini. Dobbiamo cercare semplicemente la formula migliore per capire che quell'opera lì ci permette di essere veloci, efficienti, tanto quanto chiediamo alla pubblica amministrazione anche le merci, i prodotti, i collegamenti devono essere veloci e dobbiamo avere una nostra indipendenza, perché purtroppo l'Italia paga oggi lo scotto anche qua della non programmazione sotto il profilo energetico. Perché? Perché purtroppo la politica non si è mai assunta la responsabilità di fare delle scelte, magari forse sotto il profilo elettorale, che pagassero poco, perché comunque si sa benissimo che tante volte certe scelte politiche vengono fatte solo perché è più facile percorrere dei percorsi dove trovi il consenso da parte di tutti i cittadini, però serve il coraggio di dire mai come adesso, di capire i nostri limiti, di capire che un paese come l'Italia non può dipendere sotto profilo energetico sempre dagli altri paesi europei, quando gli altri invece sono indipendenti, perché la forma di indipendenza ti permette di garantirti non solo quella capacità e quella possibilità di essere al passo degli altri, ma anche di non dipendere dagli altri nei momenti di criticità. E la pandemia, credetemi, che è questo che ha dimostrato. Ci siamo trovati nel periodo di piena pandemia, dove comunque si chiedeva alle aziende di riconvertire i siti produttivi per produrre le mascherine, e non c'era nessuno a livello europeo che avesse la materia prima, che è il polipropilene, che alla fine è la plastica. Noi in Italia abbiamo il problema della gestione dei rifiuti, anche lì è un tema che non è mai stato trattato a livello nazionale in modo serio, perché laddove abbiamo la richiesta da parte dell'Europa di cercare di lavorare, di ragionare su un approccio di tipo di economia circolare a 360 gradi, al contempo però dobbiamo essere consapevoli che questa circolarizzazione che dobbiamo mettere a terra in qualche maniera comporta il fatto di fare anche delle scelte, sia sotto il profilo della gestione dei rifiuti, piuttosto che sotto il profilo energetico, piuttosto che, come dicevo prima, sotto il profilo viabilistico, di collegamento infrastrutturale, perché questi non sono cose che ci permettono di creare un danno alle nostre comunità, ma che ci permettono di essere al passo con i principali paesi europei. E il divario che si diceva prima tra nord e sud, sono pienamente d'accordo che debba essere colmato, però è anche vero che noi paesi più che abbiamo comunque fatto delle scelte, abbiamo lavorato di più in modo lungimirante rispetto ad altri, non possiamo appiattirci su uno stato di arretratezza, dobbiamo sempre cercare di essere un passo avanti per essere al passo e al contempo anche sviluppati allo stesso modo, con le stesse capacità e le stesse potenzialità che hanno le principali città e capitali europee, perché altrimenti, come si diceva prima, anziché fare il bene del nostro paese è una politica al ribasso. Noi invece dobbiamo cercare di far tendere le comunità che hanno già sviluppato le loro potenzialità a svilupparle sempre di più nel miglior modo, e chi è indietro cercare di riallinearlo, ma non riallineare tutti nel modo di cercare di tendere a chi vorrebbe fare meglio di più a tenerlo invece frenato, perché bisogna aspettare che gli altri si sviluppino. Dal mio concetto di sviluppo del sistema paese, che comunque anche all'interno del PNRR si cerca di contemplare, è proprio questo. Quindi gli spunti che voi avete dato, soprattutto anche legato agli enti locali, al ruolo centrale, al fatto che ci possa essere anche da parte di alcuni questa esigenza di dire ma i comuni più piccoli come faranno, io vorrei ricordare che, appunto, è già stato detto anche dalla senatrice Conzatti, la provincia ha messo a disposizione una task force, ma non vuol dire solo un paio di persone, vuol dire che tutta la macchina amministrativa della provincia è a disposizione completa proprio di quei piccoli comuni che non hanno possibilità, come il comune di Rovereto, di essere strutturati al meglio e di poter far fronte anche nella rendicontazione, che comunque ovviamente è complessa e e richiede comunque delle capacità anche sotto profilo tecnico, che purtroppo non tutti i comuni sono dotati di un personale con delle alte competenze, ma questo gap viene colmato proprio dalla messa a disposizione dell'intera macchina provinciale proprio a favore dei più piccoli comuni trentini, per cercare di portarli avanti e fare in modo che ci sia, come dicevo prima, uno sviluppo armonico del nostro territorio e soprattutto cercando di colmare quei gap, come già qualcuno prima aveva detto, territoriali che assolutamente con questo PNRR noi dobbiamo cercare di sfruttare, di appianare e comunque di ridurre il più possibile. Sul digitale, garanzie sul trasferimento di asset strategici, ha già detto, già risposto, sono pienamente d'accordo. C'è anche da dire che anche il Parlamento avevamo già affrontato anche la questione, perché non è sconnessa assolutamente col tema sanità, perché nel PNRR si parla anche della telemedicina e anche lì tutte le informazioni della digitalizzazione, cosa che anche qua il Trentino è già avanti, comunque con la cartella digitale, che con il fatto che abbiamo SBK e che comunque ha contribuito anche a portare certe innovazioni sul nostro territorio prima rispetto ad altri, ad altre regioni nazionali. Su quello anche il tema della digitalizzazione e quindi del trattare, di avere garanzie su come vengono utilizzati i dati che trasferiamo, soprattutto perché sono dati fortemente, altamente sensibili, questa è un'altra questione che non è scollegata al tema sanità. Quindi tante volte vedete come la formazione rientra nel lavoro, però la digitale rientra anche nella sanità, cioè dobbiamo pensare in una logica non per silos e a comparti standard, ma a proprio a matrice dove tutti i sistemi sono strettamente interconnessi, quindi anche il tema legato agli asset strategici, a cercare di mantenere sul nostro territorio nazionale quelli che sono effettivamente oggi considerati come tali, e quindi anche la parte della digitalizzazione e trasferimento dei dati, quello è già all'ordine del giorno, è uno dei temi che abbiamo trattato ampiamente anche all'interno dei dibattiti parlamentari. La corruzione, ha già risposto la senatrice, e anche lì comunque nel PNR c'è una sezione specifica dove si cerca proprio di tutelare e salvaguardare proprio questo. Sulla questione della partecipazione e soprattutto legata alla cultura del turismo, ricordo che il turismo anche lì offre degli spunti di finanziamento sotto il profilo culturale, anche dati dal fatto che con il nuovo ministero che è stato istituito e con i fondi che sono stati inseriti, 2,4 miliardi di euro, che sono stati inseriti proprio anche per favorire le attività non solo del comparto turistico ma anche culturale, anche lì si verranno fuori comunque anche nuovi bandi e permetteranno anche ai comuni di avere un po' un ampio spettro e non solo questi quattro che sono stati inseriti ad oggi sul sito del Ministero della Cultura. Per quanto riguarda la finanza di progetto e la 22, anche qua e sul tema sempre delle viabilità e RFI in generale, l'Italia ha l'obbligo ad oggi di essere più competitiva, come dicevo prima, sul fatto infrastrutturale. Non possiamo pensare che noi abbiamo una nazione nel 2022 dove non abbiamo ancora l'alta velocità su tutto il territorio nazionale, soprattutto sulla brigia elettrice nord, sud, est, ovest del nostro paese, perché non siamo al passo con l'evoluzione che c'è e con le necessità che hanno le aziende di avere un interscambio sempre più veloce, soprattutto legato anche alla logistica delle materie prime, trasporto di merci che è stato toccato prima, è un altro tema fondamentale, ma anche di questo vi assicuro che la provincia si è mossa un anno prima rispetto a quello che forse può apparire al lato dei media. L'unica cosa che è stata fatta è che prima si cercava di avere dei margini di possibilità di dire portiamo a casa anche i risultati e non cerchiamo di illudere il territorio su dei target o degli obiettivi che non sono poi percorribili, perché magari i ministeri ci vengono messi dei veti. Vi assicuro che mai come adesso abbiamo la capacità e soprattutto l'umiltà di andare all'interno dei ministeri a chiedere veramente il massimo che possiamo portare per il nostro territorio, sul nostro territorio. È un'occasione storica, ma anche c'è un approccio anche di metodo che rispetto al passato poco si ritrovava. Ecco, solitamente magari come provincia autonoma eravamo più abituate a essere chiamate a corte, adesso invece si va e si chiede e si sposa soprattutto le istanze del territorio, cercando di capire e di colmare quel gap che secondo me soprattutto per la bassa Vallagarina dobbiamo cercare di recuperare, perché siamo indietro di parecchi anni e se vogliamo soprattutto usare delle occasioni, delle opportunità in più per i nostri figli e per le future generazioni, cercare di sfruttare questa occasione e ragionare in un'ottica un po' più allargata, senza vedere solo i limiti di quanto un'opera potrebbe essere impattante, invece di non cogliere le opportunità che questa può portare, secondo me è il momento mai come adesso di cambiare anche approccio e visione. Quindi Ringrazio il sindaco Valduga e ringrazio tutta la struttura, sicuramente che da parte mia c'è la massima disponibilità. Mi spiace non entrare nel merito di tante questioni che sono state sollevate, però visto che sono le 11 penso che sia anche opportuno chiudere, però sono disponibilissima qualora abbiate degli approfondimenti o altre questioni da approfondire. Un'ultima piccola veloce citazione sulla questione anche di tutti i servizi per la parità di genere. Vi posso assicurare che mai come in questa legislatura penso che a livello parlamentare abbiamo fatto per portare a casa veramente degli importanti obiettivi. Ritengo opportuno e fondamentale cercare di sviluppare una società che possa e permetta a tutte le donne di avere a disposizione gli stessi strumenti che gli permettano meglio di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa. Però comunque sono consapevole del fatto che non deve essere questo un limite, ma deve essere considerata come una grande occasione anche per un'evoluzione culturale, direi, prima ancora che una questione di mera imposizione legislativa, di cercare di trovare degli spazi, perché ritengo che sia arrivato il momento di approcciarci con una visione un po' diversa anche della nostra società e della nostra cultura. E l'importante secondo me è quello di essere consapevoli del fatto che comunque chi ha più ruoli può portare sempre una visione diversa e un punto di vista nuovo che porta solitamente un valore aggiunto, e quindi su questo dobbiamo cercare di concentrarci e cercare soprattutto di rendere dei servizi che ad oggi magari riscontriamo con delle criticità o con dei limiti sempre più fruibili, soprattutto per le generazioni future, in modo che queste non possano non avere pagare scotto di avere pochi servizi a loro disposizione che gli permette di fare ciò che vogliono con più ruoli e all'interno della società, soprattutto per quanto riguarda le donne. Ma su questo penso che questa legislatura abbia dato veramente, abbia segnato anche un passo, una svolta, che però deve essere sostenuto anche da un percorso e da un approccio culturale che mai come all'interno delle istituzioni comunali può nascere e può essere dibattuto e quindi insomma può essere affrontato. Quindi ringrazio l'amministrazione comunale di Rovereto e ringrazio tutti voi per la pazienza e per essere stati quasi queste ore a parlare di un tema che dovremmo parlarne per ore. Mi dispiace perché tanti spunti non, insomma, erano molto interessanti, però ripeto, secondo me questa è una grande occasione che abbiamo per il sistema paese, ma soprattutto anche per il Trentino, ma soprattutto anche, visto che siamo qua comunque nella Bassa Vallagarina, per la Bassa Vallagarina, quindi cerchiamo di sentirci tutti responsabili e coinvolti direttamente, perché comunque abbiamo un ruolo importante e cerchiamo di portare a casa un grande obiettivo. Grazie ancora e buona serata a tutti.
Bene, ringraziamo davvero le nostre due parlamentari, penso che questa sia stata una serata importante, unica nel suo genere, ma magari capiterà di ripetere occasioni come questa. Mi chiedeva la senatrice di concludere leggendo una frase che Draghi aveva detto nell'aprile del 2021 all'approvazione del PNRR, e diceva: sono certo che riusciremo ad attuare questo piano, e quindi siamo tutti speranzosi davvero che questa scommessa venga portata avanti e venga vinta. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro, anche questa mi sembra, prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. Ecco, è una scommessa davvero di grande responsabilità, libertà, speranza e capacità di dialogo, che può essere sempre costruita e implementata. E quindi grazie a voi, anche perché insomma siamo in un momento in cui l'Italia, il governo, sta dimostrando una capacità di unione al di là di posizioni anche partitiche, della quale io personalmente sono molto orgogliosa e grata. Buona serata, noi ci troviamo domani con la commissione speciale.
Grazie a tutti, arrivederci.